You may be seated.
Potete accomodarvi. Meraviglioso vedere la semplicità dell'operare dello Spirito e persone che sono proprio abbastanza umili da ascoltare, crederlo e proprio mantenerlo. Quanto siamo grati quell'esortazione da parte di Dio che dobbiamo aspettare ed Egli farà un'opera fra noi. Lo ringraziamo. Ora, ieri sera mi sono un po' dilungato, sono appena entrato e qualche minuto fa ed ero dispiaciuto di trattenervi in piedi così e stasera cerco di sbrigarmi se possibile. E domani mattina la colazione degli uomini da fare al Washington Yule e mi è stato appena detto da un fratello che ha i biglietti, che i biglietti devono essere acquistati stasera. A motivo di avere lo spazio sufficiente per vedere quando hanno esaurito lo spazio sufficiente per la mattina, così possono avere le cose pronte. E lui ha detto di assicurarvi di avere i vostri biglietti e immagino che saranno davanti alla sala lassù stasera. E domani sera, se piace al Signore, voglio, non lo so mai, ma solo pensare, se Egli vuole, mi piacerebbe parlare su qualcosa di speciale domani sera, che è su noi abbiamo tutte le cose in Cristo. Ora, è un breve testo familiare, ma oggi è venuto a me questo e voglio proprio parlare su questo domani sera, se piace al Signore. E poi penso che abbiamo una domenica mattina e poi domenica sera, se piace al Signore, voglio predicare sull'argomento il conto alla rovescia, prepararsi perché la Chiesa se ne vada, vedete? Il conto alla rovescia, vedete? Sapete cos'è il conto alla rovescia? E credo che possiamo dimostrarlo con le scritture che ci troviamo proprio ora nel conto alla rovescia. Ora quindi pregate per noi. E se non avete una Chiesa a cui andare domenica mattina, saremo felici di avervi qui e domenica sera, certamente. Se avete la vostra chiesa che è il vostro primo posto di dovere, ci aspettiamo che ci andiate, ma se non l'avete, beh, saremo felici di avervi. E mi pare di capire che stasera, se riusciamo a finire abbastanza velocemente, avremo una piccola fila di preghiera. Bill ha detto di aver distribuito dei biglietti di preghiera qui. Penso che sia giusto, sì, che avremo una fila di preghiera per pregare per i malati. E a volte molti mi hanno detto, tante volte hanno detto, dovresti rimanere con quella preghiera per i malati, non dovresti cercare di fare quest'altro. Ma qualcuno mi ha chiamato non molto tempo fa, ha detto, perché te la prendi sempre con quelle donne? Beh, non me la prendo con loro, disse, perché non lasci in pace quelle donne? Disse, tutti quegli uomini riguardo alla loro organizzazione, tutto, un fratello molto rinomato. E io dissi, non credi che sia scritturale che loro lo facciano, vero? Disse, no, ma disse, il Signore non ti ha chiamato a pregare per i malati? Dissi, sì. Disse, beh, dunque non rimani con quello? Dissi, lo faccio. E lui disse che se egli ti ha chiamato a pregare per i malati, che siano i predicatori ad occuparsene. Dissi, ma non lo fanno. Disse, beh, disse, beh, la maggior parte delle persone, immagino che un milione di persone ti considera profeta. Dissi, non sono un profeta. Disse, ma la gente ti considera così. Disse, francamente io stesso lo penso. Dissi, grazie. Dissi, a volte egli mi mostra cose che avverranno e non mi ha mai mentito e non lo farà perché Dio non può. e disse: beh, se sei un servitore di Dio così, perché non insegni a quelle donne al resto come ricevere dei grandi doni spirituali? Invece di continuare a fare storie con loro sul tagliarsi i capelli, indossare pantaloncini e trucchi altro, disse: dovresti insegnare a loro cose più importanti e come possono ricevere grandi doni e fare qualcosa. Io dissi: come si fa a insegnare l'algebra quando non daranno ascolto neanche all'ABC? Imparate questo e poi inizieremo a parlare su qualcos'altro. Suona piuttosto sacrilego. Un anziano ministro, grazie. Una volta un ministro anziano andò a tenere una riunione in un posto e disse: predicò la prima sera sul ravvedimento, la seconda sera sul ravvedimento, la terza sera, quarta sera, quinta sera. I diaconi lo incontrarono nel retro e dissero: fratello, ci piace quel messaggio sul ravvedimento, ma dissero: non hai qualcos'altro su cui puoi predicare? Disse: oh sì, ma aspettate finché tutti si ravvedano prima e poi inizieremo a parlare su qualcos'altro. Quindi io entro nella casa di Dio e vedo che ogni cosa allineata sembri a posto, allora inizieremo qualcos'altro, vedete? Quindi siamo voi. Desidero la vostra preghiera, non dico quelle cose per essere cattivo, lo sapete, io sono zelante, sono figlio di Dio, sono figli di Dio e dovremmo comportarci così, dovremmo agire in quel modo e cercare di arrivare a questo. Io ne sono molto carente, chiedo le vostre preghiere per me e io sto pregando per voi. Così pregheremo insieme l'uno per l'altro e forse un giorno Dio ci raccoglierà tutti in qualcosa di grande che in ogni caso ci porterà fuori da tutto questo caos qui. Comunque sono piuttosto stanco di questo vecchio lazzaretto. Anche voi? Mi piacerebbe fare un volo in solitaria, una di questa mattina quando egli verrà. Ora, ieri sera ho annunciato questo dopo aver parlato del giubileo e aver chiesto di tornare indietro alla Pentecoste originale e al messaggio. Ho detto che stasera avrei cercato di parlare un po' su come ritornare. Sapete, non si deve dire a qualcuno cosa fare a meno che non gli diciate come farlo. Ecco la faccenda. Ora, ecco il testo che voglio leggere, l'ho già usato, ma forse non esattamente in questo modo, ma ho pensato che si adattasse bene e devo portarlo in quel modo. Quindi penso che portando questo su come tornare indietro, ci sono molte vie d'uscita, ma c'è solo una via di ritorno. Ero una volta, un collega disse sui monti, lui era, ci trovavamo lassù, un altro collega e io, che eravamo guide autorizzate in Colorado. Lui aveva un gruppo di persone dall'altra parte, un gruppetto di ragazze, e avevano portato in quel luogo delle persone e la guida stessa si era persa e lui stava vagando da quelle parti. Arrivò dove stavamo noi a cavallo, disse: ehi, questo collega che stava con me, il signor Jeveres, era un uomo piuttosto svelto nel parlare. Disse, come si fa a uscire da qui? Lui disse: come ci sei entrato? Disse: da quella parte. Disse: beh, allora quella è la via d'uscita. Quindi di nuovo la via di ritorno, tutto qui, proprio questa.
Let us read now in the book of Second Kings.
Leggiamo ora nel libro di Seconda Re, nel primo capitolo di Seconda Re, due o tre versetti, e poi vogliamo prendere un argomento e usare come testo la via di ritorno. Ora, dopo la morte di Acab, Moab si ribellò da Israele. E Acazia cadde giù per il cancello che era nella sala in Samaria, onde egli infermò e mandò dei messi e disse loro: andate e domandate a Baalzebub, dio di Ecrom, se io guarirò di questa infermità. Ma l'angelo del Signore parlò ad Elia, Tisbita, dicendo: levati e sali incontro ai messi del re di Samaria e di loro: andate voi per domandare Baalzebub, dio di Ecrom, perché non vi sia alcun dio in Israele? E poi ho sentito parlare il fratello Moore qualche istante fa là all'interfono e non sapeva che avrei letto questo come testo su cui parlare, di un balsamo, e voglio leggerlo in Geremia 8:22. Non vi è egli alcun balsamo in Galad, non vi è egli alcun medico, perché dunque non è stata risaldata la piaga della figliuola del mio popolo? Una domanda: perché? Perché non è stata risaldata la piaga del mio popolo? Ora vorrei dire che noi siamo molto felici di gioire di questo grande momento di comunione e spero che il Signore non lasci una sola persona che è venuta qui senza essere salvata e nessuno senza lo Spirito Santo che non sia riempito con lo Spirito Santo e che ogni persona malata sia guarita. Aspetto questo con ansia e lo crediamo. Ora la nostra storia inizia stasera con un popolo che si era, come ieri sera, si era allontanato da Dio ed è la cosa più miserabile a cui potrei pensare, è qualcuno, un credente lontano da Dio. E qui scopriamo che questo re di Samaria, Acazia, il motivo per cui era lontano da Dio, perché aveva il tipo di tutoraggio sbagliato, il tipo di crescita sbagliato. Sua madre era una pagana e suo padre era un israelita sviato, Acab, e per questo motivo non aveva ricevuto molta educazione nella via del Signore, sebbene dalle persone. E Dio non è mai rimasto senza un testimone per sé. E Dio aveva un testimone in quel giorno, ma suo padre odiava questo testimone e il suo nome era Elia, il profeta. E sua madre odiava questo testimone, purtuttavia era il testimone di Dio, rimaneva lo stesso. Dio ha sempre un popolo da qualche parte a cui può indicare e dire, eccolo, oh, voglio essere fra quel numero. Sono certo che tutti vogliamo esserci, è il desiderio di ogni cuore. Vogliamo essere fra quel numero che Dio può dire, questo è il mio popolo, guardateli, sono un esempio di quello che sono io, riflettono la mia vita nella loro, hanno arreso la loro vita e io rifletto la mia di vita tramite la loro. Che cosa meravigliosa, che come deve far sentire bene Dio sapere che ha qualcuno in cui può avere fiducia. Ed egli aveva un uomo e si chiamava Elia. E ora quest'uomo Dio lo aveva benedetto. Non sempre le benedizioni materiali significano che si è a posto con Dio perché gli ha fatto prosperare i malvagi. Ma quest'uomo era succeduto a suo padre, alla morte di suo padre, e Acazia lo aveva preceduto. E faceva proprio come faceva suo padre e sua madre, agendo male davanti a Dio. E cadde per il cancello a casa sua e stava male. Può essere forse che l'avesse schiacciato dentro, emorragia interna o era iniziata qualche malattia, forse un'infezione per la sua caduta. Forse si era rotto le costole o perforato i polmoni o qualcosa del genere. Così era molto malato e si chiese se sarebbe vissuto o meno. E così invece di andare, fare quello che doveva fare, mandò dei messaggeri, forse una guardia del palazzo in cui aveva fiducia, li mandò a Ekron, al dio Beelzebub, un diavolo, un indovino lassù, per chiedere se sarebbe vissuto o meno. Ora, che cosa scorretta sarebbe per un uomo che era re su un, si supponeva essere un popolo spirituale, un popolo che credeva in Dio, eppure la loro stessa guida che consulta qualcos'altro, tranne la cosa che avrebbe dovuto consultare, vedete? Lui avrebbe dovuto conoscere conosceva le leggi, c'erano sacerdoti nel paese, c'erano chiese e così via, e c'era un profeta che aveva la parola del Signore. E invece di fare così, volle prendere la strada più popolare. Penso che questo sia il problema di oggi. Vogliamo quella strada molto popolare. E quando Dio crea una via, le persone si allontanano da Lui. E Dio fa una via in modo che quelle persone ritornino a Lui, come ne stavo parlando ieri sera, e la gente si rifiuta di farlo. Allora Dio chiede, perché? Lo chiede sempre, perché non l'hai fatto? Quindi se gli crea una via e noi rifiutiamo di farla, allora chiede perché non l'abbiamo fatta. E preferirei metterlo a posto qui che aspettare che lui mi chieda il giudizio perché non l'ho fatta. Io i peccati di alcuni uomini vanno davanti a loro, altri seguono. Io voglio che i miei vadano davanti a me, confessati. E poi io voglio essere a posto quando arriverà quel momento. come disse il vecchio fratello di colore, sai, molto tempo fa disse, ho parlato al Signore e gli ho detto che volevo che la mia vita fosse limpida. Non volevo problemi quando scenderò al fiume. Quindi penso che sia così che ci sentiamo tutti. Questo lo esprime abbastanza, che non vogliamo problemi al fiume perché sarà un terribile momento incalzante di pressione in quell'ora. Quindi vogliamo essere certi di essere a posto. Ora, questo re, gli era stata provveduta una via per venire a sapere da parte del Signore, ma rifiutò di farla. E allora Dio prese la sua via provveduta, che era il suo profeta, e forse il re neanche considerò questo tizio, barbuto e calvo, che non era molto ben visto in mezzo al popolo. Il suo messaggio condannava sempre e tormentava e incalzava le persone intorno perché non sapeva fare altro. Era un profeta. La parola del Signore va al profeta e il profeta deve rimanere sulla parola, e quando non si ubbidisce alla parola non c'è niente da fare se non rimproverare. Ecco tutto. Così questa persona non intendeva essere cattivo, doveva proprio farlo. Perché non era governato dai suoi stessi pensieri, era governato dallo Spirito di Dio. Ed è così che tutti dovremmo essere governati dallo Spirito di Dio. E se lo siamo, poi vediamo il peccato, ci fa stare male, c'è qualcosa in questo. Fece anche contristare il cuore di Dio una volta che aveva creato l'uomo, perché il peccato era così terribile sulla terra. Ora, così lui chiese, Dio aveva una via per farglielo sapere, ma lui non prese quella via, prese la via più popolare che c'era tra il popolo. E io detesto dire questo, ma vediamo sempre degli slogan, America torna a Dio, torna all'ora di Dio e cose del genere, ma il punto è che vogliono tornare nel modo in cui l'uomo ha realizzato per loro di tornare. Vogliono ritornare con il loro modo di pensare, il loro proprio modo di fare, e di solito è contrario alla via di ritorno di Dio. E poi quando rifiutano la via provveduta da Dio per farli tornare, allora loro, Dio chiede a loro, perché? Perché l'avete fatto in quel modo? Ora, come chiamiamo una volta i presidenti dicevano, chiederemo un 15 minuti di preghiera, tutto l'apparato si fermava. Quello non basterà mai, ci vuole una rottura, ci vuole una morte, ci vuole una rigenerazione. Non serve un'ora di preghiera, serve un finché non tornerete. È un riportare, tornare ai fatti della fede e tornare neanche a... che non è qualcosa che si immagina o una dichiarazione di credi. O qualche tramite, qualche strumentalità umana, ma è tramite il conoscere Cristo stesso, conoscere Lui, neanche la parola. Egli, se si conosce Lui, si conosce la parola, perché Egli è la parola. Allora si deve tornare a quella realtà. Dio vuole manifestarsi attraverso il suo popolo e la Chiesa vuole manifestarsi per le persone. Più numeri, folle più grandi, gente più ricca, così via in quel modo, vestite meglio. Ecco cosa ci ha portato nel caos in cui ci troviamo. Saremmo meglio se tutti indossassimo un sacco, sarebbe meglio se non avessimo un lavoro, andassimo a casa uno dell'altro e vedere se riuscissimo a procurarci qualcosa da mangiare. Preferirei essere, vedere la Chiesa in quella condizione, tuttavia riempita di spirito, che vederla ben raffinata e vestita e grandi cose e poi morire nello spirito. Dio crea una via e noi la rifiutiamo, non torniamo per la via che Egli ci provvede per tornare. Ed Ezechia fece la stessa cosa, era come molti di noi oggi. Era proprio troppo ostinato, non voleva proprio, benché sapesse che lì era là fuori nel deserto, sapesse che c'era un Dio in cielo, tuttavia voleva prendere la via più popolare, andare dove tutte le persone... Tramite la profetessa che avevano avuto in quel tempo la moglie di Acab, Izebel, ed era una pagana, e volevano andare a Ekrom e consultare uno degli idoli se lui fosse tornato. Perché essendo un re, se si abbassava, sarebbe diventato impopolare con le persone. Ecco il problema. Ecco il problema, il modo in cui fanno le nostre donne di oggi. Ecco perché gli uomini si parla di cristianesimo, loro dicono io appartengo alla tal dei tali. Questo non c'entra niente. Io posso appartenere a una certa organizzazione, quello non significa ancora che sei un cristiano. Il cristianesimo non consiste nell'unirsi a qualcosa. Il cristianesimo consiste in una famiglia, una nascita in una famiglia. Si è cristiani per nascita. Ma è molto popolare dire io sono metodista, battista, presbiteriano, pentecostale o qualcosa del genere. Io sono quello. Nel dire io sono nato di nuovo dallo Spirito di Dio, lo Spirito Santo è venuto su di me e io sono una nuova creatura in Cristo. Eccola via. Ma il re voleva essere popolare ed è come la gente lo prende oggi. E potrebbero mettere risvegli in tutto il paese e avere slogan di 1 milione in più in un certo numero di anni. O aumentare i loro membri e la loro cultura e quant'altro. E mai vi state allontanando sempre di più. La via di ritorno, Dio ha la via di ritorno. Voglio parlarvi di quella via di ritorno e si deve ritornare per la via che Dio ha provveduto per farvi ritornare. Ora parliamo di questo re solo per un momento. Il motivo per cui non voleva, perché ero ostinato. Lui proprio non voleva essere proprio come le altre persone. Aveva le sue proprie vie e voleva essere in quel modo e voleva essere tornare per la via popolare. E non voleva prendere la via che Dio gli aveva provveduto, quindi ignorò proprio quel profeta. E quello che il profeta gli avrebbe detto, perché senza dubbio il profeta gli avrebbe detto aspramente: ravvediti, mettiti a posto con Dio, non sei adatto ad essere un re. E oh, come quello gli avrebbe fatto abbassare le piume davanti al popolo, vedete, come re. Oh mai, sì, non sarebbe riuscito a sopportarlo. Quindi forse il diavolo laggiù e l'idolo avrebbe detto: oh grande re, dottor tal dei tali, sei proprio, vedete? Poteva essere popolare fra il popolo e avere un grande nome famoso. Oh, come le persone amano le lodi delle cose. E così pensò che se avesse potuto avere questo, beh, sarebbe stato pieno di sé davanti al popolo, sarebbe stato un uomo raffinato davanti al popolo. E spero che state leggendo tra le righe, così intendo dire. Così quindi pensò allora che sarebbe stato una persona importante. Ma non volle andare da quell'uomo che gli avrebbe detto la verità e pensava davvero che gli avrebbe inscenato qualcosa. Così mandò i servitori e disse: andate a chiedere al dio di Ekron Belzebù se guarirò da questa malattia o no. E il Signore Dio conosce il cuore di ogni uomo, conosce l'intenzione, e disse: non si può nascondere niente a Dio, no Signore. Lui disse: vai lassù per la strada, vai incontro e chiedigli perché fa una cosa del genere, e perché non c'è un Dio in Israele, e perché non ha un profeta. E perché queste cose non esistono? Quindi perché vuole andarci a fare una cosa del genere pur essendo un israelita? Mi chiedo perché uomini e donne cerchino di denominare le persone in un'associazione di denominazione. Invece di riportarli al fondamento originale, Dio lo sa, ma è la via più popolare. Io appartengo alla tal dei tali, io sono il dottor tal dei tali di una certa organizzazione, vengo dalla Purdue, io ho gli studi di così e così, ho il mio dottorato, ho la mia laurea in giurisprudenza. Questo non significa niente per Dio, niente. Forse lì non aveva una laurea in giurisprudenza, un dottorato, francamente non sappiamo niente di lui. Lui semplicemente venne sulla scena e uscì dalla scena allo stesso modo. Non sappiamo chi fossero il suo papà e la sua mamma, non sappiamo niente di lui, ma Dio sapeva di lui. Aveva trovato un uomo che poteva usare, aveva trovato un uomo che non aveva paura. Non importa se l'intera nazione è contro di lui, lui chiama ancora il nero nero e bianco bianco. Dio mandacene un altro proprio così. Mandaci qualcuno che non abbia paura, qualcuno che non debba avere l'onore e le lodi degli uomini, qualcuno che guardi solo a Dio e creda a Dio e dica la verità. Quella persona che lo farà, Dio rivendicherà che quella verità è la verità. Ditemi quale uomo potrebbe chiudere i cieli nei giorni della sua preghiera. Poteva Ekron farlo il Dio di Ekron? Poteva il Dio di Ekron fare le cose che faceva Elia? Certamente no. Mostrava che c'era un Dio vivente con Elia. Ma quest'uomo era così pieno di sé, pompato, che non voleva abbassarsi a una cosa del genere. Ma Elia si cinzandò lassù e rimase sulla strada. Questo vecchio individuo dall'aspetto peloso che stava lassù non aveva addosso un mantello chiesastico e così via, ma lui aveva un viso peloso e forse il capo calvo bruciato dal sole e i capelli spuntavano fuori. Probabilmente l'avreste fatto scappare via dalla vostra porta se fosse stato a elemosinare. E lui andò lassù e rimase sulla strada così. La Bibbia ha detto che era tutto peloso e aveva un pezzo di pelle che lo cingeva. Quello non era un granché di abito chiesastico, ma non poteva mostrare nessuna credenziale di quale associazione era venuto. Ma fratello ce l'aveva in fondo al cuore, era in comunione con Dio perché aveva il così, dice il Signore. Ecco la via di ritorno, aveva il così, dice il Signore. Non era un granché da guardare, ma sotto quel corpicino magro batteva un cuore in cui viveva Dio. Stava lassù in piedi sulla strada con le mani incrociate osservandoli salire, rimase proprio in mezzo alla strada e quando salirono, beh, probabilmente lui aveva incrociato il cammino, stava là. Lui disse, ritornate e tornate indietro e chiedetegli, perché fai una cosa simile? E perché non c'è Dio in Israele? Non ha un profeta da consultare per queste cose? Perché ha fatto questo, ditegli, così dice il Signore, lui non scenderà da quel letto. Oh, ma Dio farà a modo suo, malgrado tutto quello che chiunque altro possa fare a riguardo. Dio lo farà a modo suo. Noi non lo fermeremo affatto, neppure lo ostacoleremo. Ecco tutto, egli lo farà lo stesso. Egli avrà una chiesa, non mi importa chi dice che egli non ce l'avrà, e quanti increduli sorgano, Dio avrà una chiesa senza macchia né ruga, essa ci sarà. Egli ha già detto che l'aveva. Ah, sforziamoci proprio di esserne parte. Ecco tutto. Egli potrebbe mandare predicatori in tutto il paese a predicare. Tutti potrebbero rifiutarli, gettarli in prigione, cacciarli fuori dalla città. Egli avrà la chiesa proprio lo stesso. Come disse il vecchio Giovanni, Dio può da queste pietre suscitare figlia d'Abraham. Dio è ancora Dio. Egli può fare. Prese il piccolo vecchio Paolo, dove la chiesa con la loro decisione avevano fatto un errore a scegliere Mattia. Ma quel Paolo, un piccolo vecchio giudeo, dal naso adunco, dal temperamento irascibile, egli disse, io vi mostrerò cosa farò con lui. Egli lo rese uno dei più grandi apostoli di tutti loro, perché fu un'opera di Dio che fece qualcosa. Ora, troviamo questo profeta che parla nel nome del Signore e lo manda indietro. E il re disse, che tipo di uomo ti ha fermato? Disse, era un tipo dall'aspetto buffo, disse, era tutto peloso e aveva un pezzo di pelle intorno ai lombi. Disse, quello era lì e ti sbita, sapeva di avere un piede nella fossa, sapeva che qualcosa non andava. Quando quella lì tornò e disse, digli così, dice il Signore, lui non scenderà da quel letto. Oh my, quello lo concluse. Oggi le persone mettono in discussione, è proprio come un paziente che si mette sulla scalinata di un dottore. Quando il dottore ha la medicina per la malattia del paziente e il paziente si rifiuta di prendere quella medicina per la sua vaccinazione, e può darsi che lui sia così vicino al rimedio che si siede proprio sull'uscio del medico e muore. È perché rifiuta il rimedio. Ed è la stessa cosa in chiesa. Ora si siedono proprio sulla panca e muoiono peccatori, muoiono increduli. Non è perché non c'è rimedio, c'è un balsamo in Galaad, ma è la stessa volontà ostinata della gente. C'è molto Spirito Santo, ma sono le persone a non volerlo. Gesù disse che i malati hanno bisogno di un dottore, ma se il dottore viene e i malati non vogliono accettare il dottore, allora cosa può servire il dottore? Abbiamo bisogno di un dottore e il paziente ha bisogno di prendere la sua medicina. Perché questo è un mondo malato, è una chiesa malata in un tempo malato. Esatto. Quindi se il paziente muore seduto sui gradini del dottore, ora non si può incolpare il medico se dimostra di avere lì la medicina per il rimedio. lì la medicina per il suo, il rimedio per la sua cura, e il paziente si siede sulla scalinata, ora non entrerò. Beh, dentro c'è il rimedio. Dunque tu hai una certa malattia, beh, lui ha un armadietto pieno di medicinale all'interno che ucciderà quella malattia. È un farmaco come il nostro che eliminerà quella malattia. Ce ne sono altri che sono stati guariti, guardali. Avevano quella malattia e non ce l'hanno più, e il dottore ha tanta medicina e tu ti siedi sulla scalinata e dici, beh, sono arrivato fin qui, se vuole che io sia guarito verrà lui qui fuori e lo farà. Oh no, 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 non è così. No, morirai sui gradini, non sarà colpa del dottore, né sarà la mancanza di medicina, è a causa della volontà stessa ostinata delle persone che non hanno voluto prendere la medicina. E la Chiesa è la stessa, abbiamo molta scrittura, abbiamo la cosa che metterà in ordine la Chiesa, abbiamo la cosa che vi manderà indietro dove eravate 50 anni fa, ma dovete volerla prendere. Dovete voler stare bene, una cura di queste malattie spirituali, dovete averla. Ora è una cosa pericolosa. Abbiamo avuto nel nostro paese proprio ora quel vaccino di Salk. Chiesero a tutti di farlo, tutti i giovani e vecchi, per vaccinarsi per questa terribile polio. E tutte migliaia andarono a farselo, e come l'avevano fatto? Vedete, si trova che nel prendere la medicina del medico si sa che funzionerà su alcune persone e poi non funzionerà sugli altri, perché, sapete, non tutti sono fatti uguali. Ora abbiamo questa penicillina, porto un biglietto in tasca, così che se mai avessi un incidente, un dottore non deve mai darmi della penicillina, mi ucciderebbe. Quindi ucciderà delle persone e aiuterà altri, perché questo siero non funziona perfettamente su tutte le persone. Avete mai pensato a come trovano un siero? Come lo fanno? Leggono libri, i chimici vanno a prendere certi germi e li mescolano insieme a diversi veleni, finché non ottengono una formula, qualcosa che non ucciderà il paziente ma ucciderà il germe, ed è così che lavorano. Poi mettono tutto questo insieme e poi vanno a prendersi una cavia. E prendono un ago lungo e lo infilano nella cavia e glielo iniettano tutto, e poi se la cavia sopravvive a questo, allora lo inietteranno in voi e vedono se sopravviverete. Beh, ora quello va bene, hanno fatto grandi cose, vedete, nel fare questo, ma è così che scoprono come farlo funzionare sulle persone. Ora trovate che non tutti sono fatti proprio come una cavia, quindi questo non funziona su tutti. Ma voglio dirvi una cosa, la vaccinazione di Dio funziona su tutti. Ciò funzionerà su tutti, essa aiuterà tutti quelli che la fanno. E Dio fa la domanda, non vi è alcun balsamo in Galad o non vi è alcun medico? Allora se c'è, perché la figlia del mio popolo non si è rimessa la malattia, l'infermità di mia figlia? Che sarebbe la Chiesa, la figlia del mio popolo, che la Chiesa ortodossa, egli stava parlando direttamente a noi. La figlia del mio popolo non si è rimessa dalla sua malattia. E perché non abbiamo medico, non abbiamo nessun, egli non ha una medicina con cui operare, nessun balsamo, nessun medico? Ora ci viene detto dalla scienza medica di oggi, a cui rendiamo omaggio per queste cose, che se abbiamo queste diverse infermità e manchiamo di fare queste vaccinazioni, è una cosa pericolosa. Si potrebbe perdere la vita se non si fanno. Viviamo in un giorno di peccato e malattia. Abbiamo più malattia di quanto ne abbiamo mai avuta, perché c'è più peccato e altro di quanto ne abbiamo mai avuto. Ecco da dove vengono le malattie. Le malattie sono i risultati del peccato. Prima che avessimo una malattia non avevamo peccato, e il peccato ha seguito la malattia, vedete? Intendo dire, la malattia ha seguito i peccati. Scusatemi. Abbiamo avuto prima il peccato e i risultati del peccato hanno portato la malattia. Ora, e quindi ora, quando il peccato aumenta, la malattia aumenta, e abbiamo i migliori dottori che abbiamo mai avuto, abbiamo farmaci migliori di quanti ne abbiamo mai avuto. Abbiamo più ospedali di quanti ne abbiamo mai avuti, abbiamo uomini meglio preparati di quanti ne abbiamo mai avuti e abbiamo più malattia di quanto ne abbiamo mai avuto. Perché? Abbiamo più peccato di quanto ne abbiamo mai avuto. Abbiamo più persone. Quando le persone iniziano a moltiplicarsi, allora iniziano il peccato e la violenza. Queste grandi città, non come vivere fuori in campagna, le città murate di cui abbiamo parlato ieri sera, prendete queste città murate, state sempre ricevendo il peccato. E quando prendiamo quest'altro tipo di città spirituali murate, voi mescolate sempre di tutto con questo, anche il peccato. Ora troviamo che i dottori ci dicono che il numero uno sono i problemi di cuore. Beh, non sono in disaccordo con il dottore perché non sono un dottore. Ma dico una cosa, il killer numero uno non sono i problemi di cuore, il killer numero uno è un problema di peccato. Il peccato è il killer numero uno, non i problemi di cuore. Tanti dicono oggi, sai, fratello Branham, tu dici queste cose troppo duramente. Noi dobbiamo peccare un po' ogni giorno, dobbiamo proprio. Qualcuno dice, sai, fratello Branham, ti sento condannare il fumare e credo che gli uomini non dovrebbero fumare. Credo nella santità, purezza in ogni parte, anima, corpo e spirito. E disse, no, io devo proprio fumare, io devo proprio fumare un po', devo proprio farlo. E sentiamo così tanti dire che devo fare un po' di bevute in compagnia per tenermi il lavoro. Sentiamo dire alle donne, devo proprio tagliarmi i capelli e portare i vestiti moderni per mantenere la mia posizione sociale nella mia chiesa. Se non lo faccio, le donne dicono che sembro troppo vecchia. Perdonatemi, ma dirò qualcosa. Quella è prostituzione pentecostale. È così. Il motivo per cui lo fanno è perché non hanno provato la vaccinazione, non hanno provato il siero di Dio per il peccato e queste cose, è così. Ora vi dirò proprio la via di ritorno. Volete tornare? Dovete essere vaccinati, dovete prendere il balsamo di Dio, il siero di Dio, egli ce l'ha. Esso è una doppia cura per il peccato, il sangue di Gesù Cristo. Lo stesso Figlio di Dio con il battesimo dello Spirito Santo vi netta dal peccato e vi riempie per il servizio. È così che dobbiamo tornare e tramite quegli elementi a disposizione. Non dovete fare quelle cose, non dovete farlo. È lo stesso motivo per cui lo fate. Un ministro mi disse non molto tempo fa, disse, fratello Branham, credo veramente che questo battesimo dello Spirito Santo di cui parli è la verità. Lo credo davvero. Disse, la mia chiesa insegna il battesimo dello Spirito Santo, ma crediamo di ricevere lo Spirito Santo quando abbiamo creduto. Nel momento in cui crediamo che Abramo credette a Dio e lui gli fu imputato a giustizia. Disse, è vero, ma poi Dio gli diede il suggello della circoncisione come conferma della sua fede. Disse, se non hai ancora ricevuto lo Spirito Santo, Dio non ha mai riconosciuto la tua fede. È così, siamo i figli di Abram. Disse, comunque se lo facessi, fratello Branham, se lo facessi, allora sarei messo fuori dalla mia chiesa. Disse, allora io sono stato messo fuori. E disse, beh, non posso farlo. E disse, perché non puoi farlo? Dimmi solo perché non puoi farlo. Disse, beh, non potrei avere altre riunioni da nessuna parte. Dissi, sciocchezze, se Dio ti chiama al Vangelo, egli ha un posto per te per predicare, a qualcuno che ti ascolterà, certamente, ci sarà qualcuno che ascolterà, stai all'angolo della strada, dici, mi getteranno in prigione, allora predica al carceriere, è così, qualcuno, Paolo lo fece così, furono tutti salvati, sì signore. Dite di doverlo fare. No, non dovete. Il motivo per cui lo fanno è perché non hanno ancora testato questa vaccinazione. Non ne hanno ancora preso la tossina. C'è qualcosa che la curerà, che curerà quella paura che avete. C'è qualcosa che vi farà vestire e agire come una signora. C'è qualcosa che vi farà vivere come un cristiano. C'è qualcosa che vi farà essere così pieni di Dio. Che vi alzerete e darete una testimonianza che scuoterà allentando le tegole in cima alla casa. Se solo farete la vaccinazione, ma dovete prendere la tossina. Avete la malattia, quindi c'è solo una cosa da fare, prendere la tossina per sbarazzarsene. Ecco come tornare di nuovo alla normale salute cristiana. La Chiesa è malata, è gracile, all'anemia. a tumori maligni e non c'è cura terrena per questo. L'istruzione non lo farà, ci abbiamo provato. La denominazione non lo farà, ci abbiamo provato. Lo farete solo peggiorare. C'è solo una via di ritorno ed è tramite il sangue di Gesù Cristo la vaccinazione. Ritornate a Cristo, ritornate allo Spirito Santo, ritornate di nuovo alla vita eterna. È così che ritorneremo. La gente dice: devo fare questo per mantenere il mio standard con le persone. Non dovete farlo. Mostra superficialità, questo mostra codardia. È un predicatore che starà sul pulpito e si comprometterà sui principi di Cristo perché un mucchio di vescovi lo dominano e gli dicono: devi fare questo, ti metteremo fuori dall'associazione. Sei un codardo. Rimanete lì, dite la verità, non importa che prezzo. Guardate Stefano quel mattino, il nostro piccolo fratello dello Spirito Santo che stava davanti al concilio del Sinedrio. Il settimo capitolo di Atti disse: uomini israeliti, voi che abitate in Giudea, e così via. Come i nostri padri uscirono dalla Mesopotamia e così via, cominciò a dirglielo. Poi lui fu così preso, iniziò. Lo Spirito Santo venne su di lui e disse: lui splendeva, il suo volto splendeva come un angelo. Disse: voi di collo duro e incirconcisi, di cuore ed orecchi, resistete sempre allo Spirito Santo come fecero i vostri padri, così fate voi. Sapeva dove si trovava, conosceva la sua posizione, il suo volto forse non splendeva come una luce lassù, ma un angelo sa cosa sta facendo. È un angelo, è un messaggero che è incaricato da Dio, non deve prendere nota, lo sa esattamente. Quel mezzo milione di lupi ululanti di chiesastici all'esterno che condannavano quell'uomo per come stava agendo e i sermoni che predicava, e Stefano rimase là e disse: voi siete incirconcisi di cuore ed orecchi e resistete allo Spirito Santo come fecero i vostri padri, così state facendo voi la stessa cosa. Gli stava dicendo la via di ritorno al Dio che aveva aperto il Mar Rosso, o dirglielo al Dio che aveva fatto piovere le piaghe in Egitto. Ma non vollero prendere la via di ritorno, così lapidarono il messaggero. Non ve ne sbarazzate così, continua ancora. Quello che ne fu testimone divenne uno di loro molto presto, Paolo. È così, sì, non hanno provato la tossina. Sapete perché lo fanno? Hanno paura di quella nuova nascita, intendo dire la vera nuova nascita. Oh, tutti dicono: certo, credo che si debba nascere di nuovo, sì signore. Sì, ma quando si arriva alla vera nascita, credono alla nuova nascita stringendo la mano, dicendo un mucchio di credi o qualcos'altro, lo chiamano la nuova nascita. Quella non è la nuova nascita, hanno paura della nuova nascita. Ascoltate, ogni nascita è un disordine, non mi importa se sia in un porcino dove sia, è un disordine ogni nascita. E così è la nuova nascita. Questa vi farà fare cose che non pensavate che avreste mai fatto. Ma porta vita, e prima che si possa avere vita si deve avere morte. Prima che un seme possa riprodursi deve morire per, e non solo morire, ma deve marcire. Per riceverne una nuova vita deve morire e marcire dentro. E così fa ogni peccatore, ogni uomo, non importa quanto sia ben istruito e quanto sia raffinato. Quante lauree abbia in chiesa o così via, quante di queste cose, da quante università ha ricevuto la sua istruzione, deve morire alla sua stessa teoria, deve morire a se stesso. Deve morire a tutto per rinascere di nuovo dallo Spirito Santo. Questo lo farà piangere e singhiozzare e parlare in lingua e saltare su e giù e comportarsi come un maniaco. Ma lui ha ricevuto nuova vita, ecco cosa serve per farlo. Lui deve avere nuova vita. Hanno paura della nuova nascita, la nuova nascita è un disordine. Ora, chiamano nuova nascita, oh, di tutto, oh, certo, credo nell'essere nato di nuovo, e dicono di essere nati di nuovo e rinnegano la parola. Dicono di avere lo Spirito Santo e prendono le scritture che insegnano chiaramente la Bibbia, come essa è, e poi dicono: oh, quello era per un'altra epoca. E vuoi dire che lo Spirito Santo che in voi testimonierà che quello era per un'altra epoca, quando egli disse per voi e per i vostri figli, per quelli che sono lontani, per quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà? Egli non può mentire. E se c'è uno spirito in voi che nega che quella è la verità, allora non è lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ha scritto la parola. Amen. Questo è tanto certo quanto a identificarlo. Serve la morte per produrre vita. Si deve morire al proprio pensiero, si deve morire alla propria teologia, si deve morire a se stessa, ai propri metodi umani. Si deve essere rigenerati, una nuova creatura, una nuova creazione. Prima di poter essere così non si può essere due allo stesso tempo. Si deve morire a uno per nascere nell'altro. E questo produce un disordine e causa anche un disordine. Ma si riceve nuova vita. Che differenza fa? Si deve farlo. Sapete, c'era un tempo in cui non potevamo neanche far vaccinare le persone per la febbre tifoide. Sto guardando una mia amica, un'infermiera, seduta qui che mi sta guardando mentre parlo di questo. Ma è così. Sorella Dow, c'è stato un tempo in cui non avevano la vaccinazione per la febbre tifoide, ne morivano a migliaia. C'è stato un tempo in cui non avevano la vaccinazione per la polio, migliaia di bambini morivano. Ma ora non c'è scusa, abbiamo la vaccinazione. È così. Bene. Ora, c'è stato un tempo in cui questa tossina o balsamo che chiameremo tossina di Dio, che non era troppo perfetto perché era chiamato, era tramite il sangue di capre, pecore, bestiame e così via. Non toglieva esattamente il peccato, copriva soltanto il peccato. Un uomo doveva andare anno dopo anno a fare la sua confessione e così via. C'è stato un tempo in cui era giusto. Ma ora l'adoratore, una volta purificato, non ha più coscienza di peccato. E cos'è il peccato? Incredulità. Incredulità in cosa? La parola, certamente. Se dite di credere a Dio e negate la sua parola, beh, non gli credete. Se dite credo al fratello Branham, dite, ma lui si sbaglia, lui è... Beh, come potete farlo? Non potreste farlo, so che avete sbagliato, perché non mi avete creduto. E se dite di credere a Dio e negate la sua parola, beh, allora non credete a Dio, perché Dio è la sua parola. Non potete proprio farlo, dovete accettare la parola che è la via di ritorno, indietro, tramite la parola sentiero, e la parola è Dio. Ora troviamo questo e lo vediamo che una volta quella vaccinazione non era molto buona, c'era sempre una coscienza di peccato e lui doveva venire anno dopo anno e fare la sua offerta. Ma ora in Ebrei essa ci dice che se l'adoratore una volta purificato non ha più coscienza di peccato o diversamente non più desiderio di peccare, l'intera cosa è uscita da lui. Non c'è più, non dovete peccare ogni giorno, non dovete fare queste cose, lo fate perché lo volete deliberatamente e il motivo per cui lo volete deliberatamente è perché non siete mai morti a voi stessi. Oh, fratello, so che è pungente, ma è buono. Amen. Quando si muore a se stessi, allora si diventa una nuova creatura. Allora quelle cose sono finite. E se cercate di agire come se le aveste prima di averli, è come un, ho detto l'altro giorno, come un merlo che cerca di mettersi delle piume di pavoni sulle ali, che dice, vedi, sono un pavone. Non lo è. È qualcosa che si è infilato dentro. Deve crescere da dentro a fuori. Ed è così. Lo Spirito Santo non è qualcosa su cui ungere o qualcosa del genere. È una nuova nascita. Si deve nascere di nuovo e queste virtù dello Spirito Santo devono venire dall'interno all'esterno. E quando il mondo è il peccato, i capelli tagliati e il trucco vengono fuori contro la parola di Dio, mostra che lo Spirito Santo non c'è. Quella è una prova diretta. Quindi, come lo chiamereste? Prostituzione pentecostale, esattamente così. Commettere fornicazione spirituale con il Dio del cielo. Che vergogna, che disgrazia è. Oh, è orribile, sì signore. Ora scopriamo che quando l'uomo cerca di trovare un siero, un dottore, da dare al suo paziente per vaccinarlo dalla malattia, lui prima lo prova su una cavia e vede se funziona. Ma Dio non fece così, non prese una cavia, lo usò su se stesso. Un buon medico che vuole provare un siero, che non sa se ucciderà o curerà, lui stesso dovrebbe prenderlo per primo per scoprire, prima di metterlo in qualcun altro. E Dio, per prendere questo siero, dovette essere fatto carne e dimorare fra noi, un redentore consanguineo. Amen. Dio dovette diventare uomo così da poter prendere il siero. Ed ebbe la sua vaccinazione al Giordano. Amen. Quando andò nel fiume da Giovanni e fu battezzato, e poi scese la vaccinazione, la tossina scese dal cielo come una colomba dicendo, questo è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Fu vaccinato. E immediatamente dopo che arrivò la vaccinazione, venne la prova. E ogni uomo, appena si riceve lo Spirito Santo e si diventa vaccinati, ogni demone dell'inferno si rivolterà contro di voi. Persino la vostra stessa famiglia a volte vi rifiuterà, vostro marito, vostra moglie, il vostro pastore. Siete cacciati dalla chiesa, siete derisi, presi in giro. È la prova. Amen. Dio divenne carne, uno di noi, in modo da poter fare la vaccinazione, diventare sottoposto al peccato, perché egli nacque da una donna, fu tentato in tutte le maniere come lo siamo noi, e non poteva farlo finché era nello spirito, dovette diventare carne per essere tentato, per fare la vaccinazione, per prendere la tossina, volle dimostrare che la sua tossina era giusta. Amen. Così la prese nel giorno in cui Giovanni lo battezzò, quando la tossina scese dal cielo e lo riempì. Poi venne la prova, tenne ogni prova di derisione, tenne quando Satana gli offrì i regni del mondo per dargli il mondo e ogni regno. La vaccinazione tenne, rimase ferma. Il mondo lo guardava, la chiesa lo guardava, i critici lo guardavano. Il diavolo mise ogni prova possibile su di lui e tenne ancora. Amen. Quando egli stava davanti a quel gruppo di sacerdoti istruiti, disse: chi di voi può condannarmi di peccato? Amen. Quella vaccinazione tenne su questo punto. Se io non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se faccio le opere del Padre mio, allora credete alle opere. Dissero: tu sei un uomo che si fa Dio. Egli disse: se non faccio le opere del Padre mio, allora non credeteci. Disse: esse sono quelle che testimoniano di me, parlano di me. Le mie opere parlano più forte di quanto può la mia bocca. Esattamente così. Siete quello che siete per come vivete. Non siete quello che siete per come parlato, per come vi vestito, per come siete, per come vivete. Ecco cosa vi rende quello che siete. L'esterno esprime quello che c'è all'interno. Questa falsa e frivola generazione che gioca a carte, fuma sigarette, che si definisce cristiana. Donne dai capelli corti, ballerine, fanatiche della televisione, storielle sgradevoli, si definiscono cristiane. Avete bisogno di vaccinazione. Tornare di nuovo a Pentecoste. È così. Siamo in un grande bisogno. Essa tenne su Gesù quando fu testato da tutto quello con cui un uomo potrebbe essere testato. Ogni tentazione che sia mai caduta su un uomo cadde su di lui. Ma quella vaccinazione tenne. Se volete sapere se terrà o meno, se questa cosa è giusta o meno, guardate lui. Egli è stato il vostro esempio. Essa tenne con lui, tenne a ogni prova. Tenne quando egli stava là e poteva discernere i pensieri delle persone, e lo chiamarono Belzebù. Non lo fermò, andò proprio avanti lo stesso. Quando egli conosceva i pensieri nel loro cuore, quando si volse e disse alla donna al posto che aveva cinque mariti, disse a Pietro: qual era il suo nome? E così via. Loro dissero: quest'uomo è un indovino. Ora egli non disse: beh, forse mi sbaglio. Tenne perché egli sapeva da dove veniva. Ho chiesto alla mia classe l'altra sera, quando stavamo predicando sul terzo capitolo di San Giovanni, dissi: vi lascerò in sospeso su questo fino alla prossima riunione. Quando Gesù stava là e disse: nessuno è sceso se non colui su in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è in cielo. Questo richiede la vaccinazione. Nessuno è sceso in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è ora in cielo. Ed egli era qui in piedi a parlare a Nicodemo. La chiesa sbavano, lo ignorano per circa qualche ora, subito smettono. Si dimostrò che egli era Dio e onnipresente. Esattamente così. Certo, fu vaccinato. Non sono io che faccio queste opere. È la mia vaccinazione, il Padre mio che dimora in me, è colui che fa le opere. E le opere che faccio io, San Giovanni 12, 4, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Qual è il problema con le chiese? Qual è il problema oggi che possono condannarlo, dire che è dal diavolo? Non sono ancora stati vaccinati, non sanno cos'è il siero. Ecco perché è incredulità, e incredulità è peccato. Chi non crede è già condannato. L'incredulità è quello che lo compie. Tenne, andarono a mettergli uno straccio sul viso. Ora, un uomo che aveva il potere di fare queste cose, ecco qual è il problema con il nostro movimento pentecostale. Ascoltatemi, sto per dire qualcosa non per ferire ma per curare. Quando un uomo viene da voi che ha un espediente che può rispondere a ognuna delle vostre domande, non tenetene conto. Ciascuno che può dirvi ogni interpretazione di sogni, che può guarire ogni malattia, che può fare tutte queste cose, mai. È un uomo con qualcosa che può fare tutte le cose, questo è contrario alla parola, che ha la risposta a tutto è contrario alla parola, statene in guardia. Ecco cosa c'è al giorno d'oggi, sono uomini che si entusiasmano tutti e si lasciano andare alle emozioni carnali e mettono interpretazioni nelle cose quando non è l'interpretazione. Ne sono stato così male attraversando la nazione ascoltando queste cose. Io non voglio ferire i sentimenti di nessuno, ma stasera sto dicendo la via di ritorno, come tornare alla cura. È esattamente così. Se un profeta profetizza e quello che dice non avviene, allora non credetegli. È così, ma se avviene, credetegli, perché sono stato io che ho parlato, era il Signore. Qui stava Gesù, che esempio meraviglioso era, che esempio era Paolo. Ah, lui aveva il potere di colpire di cecità un uomo, guarire i malati, richiamare gli storpi alla guarigione, tutte queste cose. E poi potreste immaginare l'ultima parte del suo ministero quando si trovò là, lasciò che il ramaio fermasse la sua riunione e lo cacciasse fuori dal paese? Immagino che dei critici dicano che lui avesse perso il suo potere di colpire di cecità. No, lui non aveva un espediente, aveva lo Spirito Santo, restava solo attenzione a Dio. Allora immagino che lasciò il suo amico malato lassù, Trofimo, malato su, in un posto immagino che perse la sua potenza di guarire. Portava con sé anche un dottore, un guaritore divino, portava con sé un dottore, Luca. Dio stava per coronare il suo ministero. Perché Paolo voleva sempre soffrire per quello che aveva fatto a Stefano, era il suo desiderio. Non sapete come lo Spirito Santo gli parlò, gli disse di non andare alla sua Gerusalemme? Sapeva che sarebbe morto per Gesù, quello era il desiderio del suo cuore, morire per lui. Guardate Gesù che poteva guarire i malati e risorgere i morti e fare tutte queste cose e predire e dire alle persone e conosceva i pensieri del loro cuore stando là nella corte di Pilato con uno straccio avvolto sugli occhi così e un soldato romano, un mucchio di ubriachi e il loro sputo sul suo volto e con la barba strappata dal suo volto colpendolo sul capo con una canna e poi passandosi la canna tra di loro e dissero di, gli tolsero lo straccio, dissero ora dici tu sei profeta, dici chi ti ha colpito, noi ti crederemo. Egli non ha apri bocca, certo. Non aveva un espediente. Era Dio. Togli le mani dalla croce e scende e crederemo. Sinceramente siamo i sacerdoti, siamo servitori di Dio. Se solo lo dimostrerai e scenderai dalla croce per noi, noi sapremo che sei il figlio di Dio. Tu sei il nostro re, scendi dalla croce e ti crederemo. Egli non aprì bocca e non disse una parola. Perché quel mucchio di ipocriti laggiù che cantavano lo stesso cantico che quello stesso spirito che era in Davide gridò là in passato, mio Dio perché mi hai abbandonato, mi hanno parato le mani e i piedi il 22° salmo, hanno scommesso per la mia veste, hanno tirato a sorte e così via cantando quello stesso cantico laggiù che Davide tramite lo Spirito Santo aveva gridato circa 800 anni prima di questo dicendo la stessa cosa e glielo sentirono dire gemendo e non lo riconobbero. E questi teologi di oggi cosiddette denominazioni che leggono queste cose di Pentecostale del passato e vedono la stessa cosa all'opera e poi la chiamano santi rotolanti? Che disgrazia! Poi ci definiamo la grande chiesa cristiana, gente pentecostale. Ne dubito. Notate, non possiamo essere pentecoste come organizzazione, possiamo essere pentecoste come singoli. È l'unico modo in cui possiamo perché è un'esperienza. Ora, quando cercarono di fargli dire a loro qualcosa, quando Satana cercò di dire, se tu sei il figlio di Dio, ora sai di avere potenza, trasforma queste pietre in pane, serviti, sei da 40 giorni senza cibo, allora ti crederò io stesso e mi ravvedrò. Egli stava attento a Satana, la vaccinazione tenne, sapeva quando parlare e quando non parlare. Quello è il nostro problema oggi, a volte parliamo troppo. Sapere quando parlare e cosa dire, non dire niente finché Dio non dice così. Come potete farlo? Se non potete che Dio non ve lo dice personalmente, allora state facendo qualcosa di sbagliato. State bestemmiando quando lo fate. Siate certi che sia Dio a parlarvi direttamente, poi dite che è il così, dice il Signore. Se io andassi a dire Jack Moore mi ha detto così e così e lui non l'ha fatto, starei mentendo. Oh my! Quello che ci occorre è tornare alla vaccinazione, tornare alla potenza di Pentecoste e tornare allo Spirito Santo. Sì, Signore, ce ne stiamo allontanando sempre di più. I nostri credi, chiese e denominazioni stanno dividendo le persone e le stanno guidando sempre più lontano. La vaccinazione tenne su Gesù, tenne alla croce, tenne quando sarebbe potuto scendere da quella croce. Billy Sunday disse, ogni albero era pieno di angeli, dissero, tu non devi scendere dalla croce, punta solo il dito, noi cambieremo la situazione. Ma egli disse, io faccio sempre quello che piace al Padre. Cosa? La vaccinazione tenne, la parola e la volontà di Dio rimasero in lui. Non importa che si congratulassero con lui e fosse chiamato il giovane rabbi di Galilea. O che fosse chiamato Belzebù il diavolo, l'indovino, quello che era, la bestemmia che dicevano di lui. La vaccinazione tenne. Allora osservarono come egli era. Se egli avrebbe gridato, lo avrebbe riportato tutta la croce, ma essa tenne. Amen. Tutto lo abbandonò, la sua chiesa, il suo popolo e anche Dio lo abbandonò, ogni cosa, ma la vaccinazione tenne. Tra pietre in frantumi e cielo scuri, il mio Salvatore chinò il capo e morì. Schiudendosi la cortina si rivelò la via, verso la gioia del cielo e il giorno infinito. Ecco la via, indietro a quella via, questa tenne. Non importa cosa venisse o andasse, tenne proprio lo stesso. La vaccinazione fu che tenne, lo guardarono morire, non come codardo, ma da principe. Non si tirò indietro, l'accettò come un principe. Sapeva come farlo perché era stato vaccinato dallo Spirito Santo. Poi il mattino di Pasqua dimostrò cos'era. La vaccinazione tenne perché egli risuscitò dai morti. Disse, distruggete questo tempio e io lo farò risorgere il terzo giorno. Alleluia! Cosa stava facendo? Stava citando di nuovo la parola di Dio che Dio aveva espresso ancora tramite Davide suo padre sulla terra. Disse, io non lascerò che il mio santo veda la corruzione, né lascerò la sua anima nell'inferno. Ed egli sapeva che in 72 ore sarebbe iniziata la corruzione, così disse, distruggete questo tempio, io lo farò risorgere di nuovo. Perché? La parola di Dio aveva detto che egli lo avrebbe fatto. Non ha detto lo stesso Spirito Santo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto? Come mai al mondo ci allontaneremo da questo? E li avete se siete vaccinati. E gli disse alla donna, puoi bere il calice che bevo io, puoi essere vaccinata con la vaccinazione con cui lo sono stato io. Io non posso darti la destra e la sinistra per i tuoi figli, ma se puoi bere questo calice e fare questo andrà tutto bene. Certamente, non spetta a me darlo, ma tu bevi il calice che bevo io. Sii vaccinata con lo stesso spirito con cui sono battezzato io e tutto andrà bene. Quando quei discepoli stavano là a Pasqua, un gruppo di piccole donne lassù alla tomba e avevano scoperto che Maria iniziò a piangere, era triste e sentì qualcuno chiamarla per nome. Si guardò intorno, vide che era lui, non era morto, era risorto. Disse, andate a dire ai miei discepoli che li incontrerò in Galilea. Sono tornato esattamente quello che avevo detto, la vaccinazione ha tenuto. Sono morto come la Bibbia ha detto che avrei fatto, la mia anima è discesa all'inferno. Come la Bibbia ha detto che avrebbe fatto e ho le chiavi della morte e dell'inferno. Io sono sorto, risorto e sono vivo per sempre. L'evidenza, la prova di questo che la vaccinazione aveva tenuto. Amen. Oh my. Quando quei discepoli videro questo, dissero, anche noi vogliamo quella vaccinazione, la vogliamo. Egli disse, andate lassù nella città di Gerusalemme, aspettatela finché non manderò la tossina. Se volete vita eterna, se volete fare questa cosa che ho io, questa cosa che ho per la risurrezione, volete la cosa che vi manterrà nel modo in cui essa ha mantenuto me? Volete la cosa che vi lascerà morire come sono morto io? Volete qualcosa che vi farà risorgere dalla tomba? Lo rimanderò su di voi. Andate subito lassù e aspettate. Ora egli non disse andate a prendere la vostra laurea in giurisprudenza. Non disse neanche andate a imparare il vostro ABC. Disse aspettate finché non sarete vaccinati, rivestiti di potenza dall'alto. Dopo questo che lo Spirito Santo è sceso su di voi, allora sarete i miei dottori. Amen, amen. Aspettate, rimanete lassù e aspettate. Non andate per 4 anni in seminario e tutta quest'altra roba e prendete tutte queste lauree e fatemi pompare tutto questo liquido per imbalsamare. Voi non siete capi e siete figli. Aspettate finché non sarete rivestiti di potenza, finché la vaccinazione della vita eterna non scenderà su di voi ed io vi risusciterò nell'ultimo giorno. Ragazzi, egli ebbe subito dei candidati. Quando lo sentì la prima volta, anch'io ne fui uno. Non mi importava quello che mi dicevano, io lo volevo. E ho sempre detto, se questo non è quello, voglio mantenere questo finché non verrà quello. Sì, ecco cosa volevo, quella vaccinazione. Andarono lassù e aspettarono 10 giorni. Oh, my, oh! Quando all'improvviso, quando la vaccinazione scese dal cielo come un potente vento impetuoso, ed esse riempì ognuno di loro, ne vaccinò 120. Oh, che momento fu! Quella fu la via di ritorno. Oh, my! Furono tutti riempiti dello Spirito Santo e iniziarono a parlare in altre lingue, lingue di fuoco. Si posarono su di loro. Dio, la grande colonna di fuoco che aveva seguito i figli di Israele. Dio, non tre dei, un Dio, non tre dei, ma un Dio in tre ruoli chiamati Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre, Dio in una colonna di fuoco, Dio il Figlio nel suo stesso Figlio, Dio lo Spirito Santo in voi. Lo stesso Dio che per tutto il cammino condiscende, scende, si crea una via per entrare nei cuori umani. Sì, Signore. Ma ne videro l'evidenza, la promessa di Gesù, la videro questa colonna di fuoco scendere fra loro e separarsi, e lingue di fuoco spartite, si posarono su ognuno di loro, la stessa colonna di fuoco che accompagnò l'Israele attraverso il deserto. Ma Dio si stava dividendo fra la sua Chiesa, come un uomo e sua moglie che sono uno, così Dio e la sua Chiesa uno, ce n'è uno. In quel giorno saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. Quella è la vaccinazione, quella è la vaccinazione che egli aveva, quella è la vaccinazione che ricevette. Non sono io che faccio le opere, il Padre mio che dimora in me, egli fa le opere. Non io che vedo queste visioni, il Padre mio, io non posso fare niente. Il Figlio non può fare niente da se stesso se non quello che vede fare al Padre, quello fa il Figlio similmente. E la vaccinazione per l'incredulità vi ancora in una fede salda di Cristo, vi ancora. A quel punto sapete di essere passati dalla morte alla vita. Nessuno può toglierlo da voi parlandone, nessuno può allontanarlo da voi spiegandolo. Voi siete stati su quelle sabbie sacre con Dio soltanto e sapete di essere nati di nuovo. Tutta la vostra vita è cambiata e siete una nuova creatura. Non ci sono abbastanza diavoli nell'inferno che possano togliervelo. Siete una nuova creatura, una nuova creazione. Siete vaccinati con la potenza di Dio. La tossina dello Spirito Santo di Dio vi ha corteggiati. Amen. Sapete, egli è il giglio della valle. L'oppio viene dal giglio, lo sappiamo. Oh, com'è! Quando quei sognatori della pipa si procurano l'oppio, pensano che sia qualcosa. Oh, dovrebbero procurarsi una vaccinazione di questo una sola volta, una sola dose per sempre. Non è un sogno irraggiungibile, ma è una realtà del cielo, ancorata nella vostra anima tramite il battesimo dello Spirito Santo. Vi fa addormentare, non addormentati, ma morti alle cose del mondo e vivi in Cristo, che è lo stesso Cristo che vive per sempre. Ti produce qualcosa di cui nessuno sa niente tranne te. Tu sei stato quello che ha preso il cielo, sei stato quello che ha fatto la vaccinazione. Sai di cosa si tratta? Perché l'hai avvertita, l'hai riconosciuta, hai visto cosa ti ha fatto qualcosa, sei marchiato. Amen. Sai dove appartieni? Una volta marchiamamo i vitelli, ci fu una donna che venne fuori una volta su un cavallo e disse: non ti vergogni di farlo, quel poverino che gli metti quel marchio. Dici: fa male per un po', ma lui sa che appartiene. Amen. Ecco com'è. Dio vi fa male per un po', ma sapete dove appartenete dopo questo. Quando egli riversa la sua vaccinazione con il ferro da marcatura dello Spirito Santo su un uomo o donna, egli lo cambia da quello che era a quello che è. Sa a quale pascolo appartiene, non lascia che un fuorilegge lo porti in giro. Ha una casa, ha un pascolo, ha un posto a cui appartiene. E lo Spirito Santo è quella guida, colui che lo conduce vicino alle acque quiete e gli dà vita eterna. Quando videro queste persone perdere tutto il loro orgoglio, che si misero a danzare nello Spirito, si misero a parlare in lingue di fuoco spartite che volavano da loro, e qui uscirono tutto un mucchio di Galilei che parlavano in ogni lingua sotto il cielo. Non sapevano cosa significasse tutto questo, quei dottori in teologia erano davvero sorpresi. Non sapevano cosa era accaduto, ma erano stati vaccinati, sapete. Si misero a chiedere cosa significa tutto questo. Quando le domande iniziarono a sollevarsi, è rimasto del balsamo in Galad. Non vi è via qualche medico. Avevano un medico, avevano un grande medico, avevano un medico terreno. Sapete come si chiamava? Il dottor Simon Pietro. Si procurò un piccolo pulpito improvvisato e si mise in piedi su di esso e tenne per loro una conferenza. Dissero: siamo candidati per quello, cosa dobbiamo fare per essere salvati? Volete questo, fratelli? Sì. Beh, questo vi dirò nella scrittura da dove viene. Ogni buon dottore torna alla sua formula. Oh, tornare indietro. Questo è quello che fu detto dal profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io sponderò il mio spirito sopra ogni carne. Dissero: Pietro, dottor Simon Pietro, cosa possiamo fare per essere salvati? Lui disse: vi scriverò una prescrizione e non sarà una da cambiare, è una prescrizione eterna. Disse: ravvedete per ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché questa prescrizione è per voi e per i vostri figli e per coloro che sono lontani e per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quella è la prescrizione. Oh fratello, proprio eseguirla. È rimasto molto balsamo a Galaad e abbiamo molti medici qui. È così. Sapete una cosa? Se un dottore prescrive una preparazione e qualche farmacista ciarlatano la prende e mette troppo antidoto o non abbastanza, lui ucciderà il vostro paziente. Ecco qual è stato il problema oggi. La prescrizione è stata scritta, quella prescrizione eterna, il giorno di Pentecoste. Troppi farmacisti ciarlatani che si definiscono dottori vi hanno introdotto altre cose e hanno ucciso la Chiesa, al punto che un mucchio di donne dai capelli tagliati e indossano pantaloncini. Ecco qual è il problema. Ecco perché le nostre donne si tagliano i capelli. E i nostri uomini si denominano e così via senza abbastanza coraggio da distinguersi. Non hanno eseguito la prescrizione alla lettera. Volete conoscere la via di ritorno? Eccola, ecco cosa disse Pietro, il dottor Pietro, quello che sta dando la vaccinazione. Cristo la provò su se stesso e funzionò. Pietro la fece e funzionò, io l'ho ricevuta e sta andando molto bene. Quella è la prescrizione, non cercate di alterarla, non cercate di aggiungervi qualcosa. Se si mette troppo veleno ucciderete il vostro paziente, quanto è bene il mondo. Il dottore sapeva come farvi lanciare quella prescrizione. È così. Quindi se volete sapere come viene data la prescrizione, egli l'ha scritta proprio qui in Atti. Ecco come farlo esattamente. Non ne vai a stringere la mano al predicatore e a farti aspergere con delle gocce d'acqua e qualcos'altro. Egli diede la prescrizione proprio qui e voi eseguitela alla lettera e verranno gli stessi risultati. Esattamente così. Perché egli non l'ha mai provata su una cavia, l'ha provata su se stesso. E Dio è stato fatto carne ed è abitato fra noi e ogni figlio di Dio che è nato dallo Spirito di Dio. E per voi e per i vostri figli, per quelli che sono lontani, per quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà, questa prescrizione funzionerà. Amen. Non sono pazzo, ma sono vaccinato. Amen. Qualcosa che si muove qua giù, so che è giusto, l'ho provata, so che è la verità. Gli stessi risultati che avevano loro, questi segni li accompagneranno che credono. Le opere che faccio io le farete anche voi. Cristo in voi, la speranza di gloria, che la mente che era in Cristo sia in voi. Se quella stessa mente è lì dentro, con la stessa potenza che è lì dentro, voi farete le stesse opere che fece lui. Se ne togliete tutto il veleno e tutto il dolore, qualcuno che dice: temo di dire tu femminuccia. Dio vuole uomini, non mi piace dire. Oh, alcuni hanno bisogno di avere di non so cosa, hanno bisogno di vaccinazione, sì signore. Quello che ci occorre, la vaccinazione, sì signore. E per voi e per i vostri figli, per quelli che sono lontani. Ora, se voi vedete, se ci mettete troppo veleno, uccidete il vostro paziente. È così. Non volete essere brutali, rudi e demolire, spingere troppo, vedete, con una verità che avete trovato. Ecco dove voi, fratelli unitari, avete fatto l'errore. Ora torneremo sulla strada, torneremo a curare. E voi, fratelli dell'assemblea che vi siete separati, ognuno di voi, ecco dove avete fatto il vostro errore. Quando viene aggiunta una verità, andate avanti, lasciatela stare, Dio se ne prenderà cura. Nessuno può venire a Lui se Egli non lo chiama in ogni caso, giusto? La strada di ritorno, fratelli, avere comunione con tutti i fratelli, è così, vaccinati dall'odio, vaccinati dalla malizia, poi vaccinati dal mondanismo. di nuovo alla vaccinazione dello Spirito Santo per la potenza che risuscitò Gesù dalla tomba e infiammò la Chiesa il giorno di Pentecoste. Di nuovo a quella vaccinazione. Ecco la prescrizione. Qui c'è dell'acqua. Cosa vi ostacola? Qui c'è lo Spirito in tutta la Chiesa. Qual è il problema? Un giorno Dio chiederà perché. Certo, se tirate fuori tutta la vostra prescrizione e paura di dire qualcosa alla vostra chiesa, paura che la vostra denominazione vi butterà fuori, cosa fate? Potreste pure dar loro un sorso d'acqua, non c'è affatto medicina dentro. Ecco perché fanno come fanno. Ecco sì, vi serve la prescrizione, è la via di ritorno, è la via in cui ebbe inizio, è la via in cui Dio diede inizio alla sua chiesa. E quando uscite da quella strada siete fuori strada. Quando ci siamo denominati e stretto la mano e adottato l'aspersione come battesimo, e adottato la stretta di mano per lo Spirito Santo, o prendere un osso in bocca per lo Spirito Santo, si è usciti dalla strada. Il cappellano una volta disse, quando mitragliarono un uomo, disse: capitano, conosce Dio? Lui disse: una volta lo conoscevo. Disse: quando lo ha conosciuto? Disse: non riesco a ricordare. Disse: dove lo ha lasciato? Dovrà tornare dove lo ha lasciato per trovarlo. Lui disse: non lo so. Disse: i suoi polmoni si stanno riempiendo, signore, farebbe meglio pensarci in silenzio e in fretta. Così si calmò per un po' e disse che una grande pace gli scese sul viso. Disse: mi ricordo dove l'ho lasciato. Disse: dov'era? Disse: inizi proprio da lì. Lui disse: ora mi metto giù a dormire. Prego che il Signore la mia anima tenga. Se morirò prima di svegliarmi, prego che il Signore la mia anima prenda. Tirò l'ultimo respiro mentre i gorgogli di sangue gli riempivano i polmoni e morì. Cosa fece lui? Trovò Gesù proprio dove lo aveva lasciato. Ecco dove la Chiesa lo troverà. Non lo troverete mai in una denominazione. Egli non è lì. Non lo troverete mai in qualche specie di programma istruttivo. Non è lì. Lo troverete nel battesimo dello Spirito Santo ed è l'unico luogo in cui lo troverete. Amen. Questa è la verità, fratello. Ritorno. Questa è la via di ritorno. Non alterate la prescrizione. Prendetela. Credeteci. Siate riempiti con lo Spirito Santo e per ogni generazione. Guardate, la promessa è per voi e per i vostri figli e per coloro che sono lontani. A quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà, ogni persona. Questa prescrizione è per lei. Non una stretta di mano o qualcos'altro, ma la prescrizione esattamente come Pietro lo ha detto qui e l'ha prescritta. E Dio l'ha scritta tramite lo Spirito Santo in Atti 2:38 e di ravvedersi ognuno di voi, non solo dire, beh, ravvedersi, ora beh, andrò a unirmi alla Chiesa, questo non significa quello, beh, andrò a farmi battezzare, quello lo farà, no Signore, l'acqua non vi salva, ravvedetevi o perirete. Non un battesimo a rigenerazione, so che alcuni di voi lo credono, ma come potete mai accettarlo? No Signore, ravvedetevi, la prescrizione diceva che il ravvedimento veniva prima, voi essere battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Dopo che vi siete ravveduti, allora siete un candidato per il battesimo dello Spirito Santo. E la promessa è per voi e per i vostri figli, per coloro che sono lontani. Oh, voi metodisti, battisti, presbiteriani, nazareni, pellegrini della santità, cattolici, pentecostali, qual è il problema? Qual è il problema? Quando Dio scende per parlare nella sua potenza e gloria, allora vi chiederete di cosa si tratta. Ecco perché avete questi credi altro e avete introdotto questi dogmi altro, al punto che è molto lontano. Figli, tornate, questa è la via di ritorno. Prendete la prescrizione, liberatevi di questa malattia del peccato, questa incredulità. Tornate a Dio, credetelo con tutto il cuore. Preghiamo. I believe you, Lord. Io ti credo, Signore, vengo con questa chiesa stasera. Credo, Signore, con persone di cuore onesto come non ho mai incontrato. Prego, Signore, che non pensino che diciamo queste cose dentro di noi, che possano scoprire che è un peso, una sofferenza dover dire queste cose. Pur tuttavia un vero medico sarà fedele alla propria prescrizione. Signore, che possa essere completato in ogni cuore stasera. Se le persone qui dentro hanno solo ricevuto il battesimo di Giovanni, come li trovò Paolo, possano rendersi conto che c'è un altro battesimo, che c'è un battesimo dello Spirito Santo. Se l'unica cosa che conoscono è stringere la mano a un ministro, unirsi a un credo, che possano essere riempiti con lo Spirito Santo. Concedilo, Signore, che possano venire umilmente, avere questo privilegio e tornare di nuovo ad Azusa Street. Tornare di nuovo fino a Pentecoste per il regno e la gloria di Dio. Li offro a te davanti al tuo altare d'oro, dove giace il nostro sacrificio, Gesù Cristo. Ricevici, Padre. Tu sei Dio, sei sempre stato Dio, sarai sempre Dio. Le tue parole non possono fallire. Quando tu stavi qui incarnato sulla terra nel tuo stesso Figlio, un tabernacolo che hai edificato in cui dimorare, come questo acceca le persone. Dunque un falegname non si costruisce una casa in cui vivere. Dio è il grande costruttore, non si edificò una casa in cui vivere. Oh Dio, fa che vedano che non è la casa, è quello che c'è nella casa, il costruttore della casa, e possano rendersi conto che questo Spirito Santo, tramite la morte, sepoltura e risurrezione di quella casa in cui visse Dio, tramite quel sangue incontaminato della sua stessa creazione, purificò la via affinché Dio potesse dimorare nel cuore di noi peccatori per grazia. Ora tu porta avanti la tua opera attraverso la tua Chiesa, attraverso lo strumento dell'uomo, che è sempre stato il tuo modo di farlo. Dio, possano uomini e donne qui stasera in fondo al loro cuore aver fame e sete. Siamo in un tempo di giubileo, stiamo celebrando, Signore, questa settimana di giubileo della tua grande grazia e santità che hai riversato sulla tua Chiesa 50 anni fa, qui in questo Stato. E Padre Dio, questo è un tempo di giubileo e la gente sa come tornare. È il modo in cui hanno iniziato la prima volta, ritornare allo Spirito Santo, ritornare per rifiutare questi dogmi che la denominazione ha introdotto, tornare ad essere guariti dalla potenza di Dio. Concedilo, Padre. Ora sappiamo che queste cose hanno cooperato per il bene come la tua promessa, perché tu gli hai dato un simbolo in Israele, come abbiamo avuto ieri sera. Ora che il Dio di Gesù Cristo, che colui che era Emanuele, che colui che era qui sulla terra, disse: chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui, che sia fatto, Signore. Noi affidiamo il servizio, le parole, perdona il loro modo scomposto di essere fatto, Signore. Ma prego che tu le faccia penetrare in ogni cuore e porti una santa Chiesa riempita con lo Spirito di nuovo indietro al giorno di Pentecoste. Nel nome di Gesù la dono a te. Amen.
Do you believe? I want your undivided attention for just a few moments.
Credete? Voglio la vostra totale attenzione solo per qualche istante.
I want you to believe with all your heart.
Voglio che crediate con tutto il cuore. La Bibbia dice: il Signore Dio ci ha promesso che quanti credettero furono salvati. Ora quello sembra molto poco, ma vedete, quando si crede davvero è tutto quello che si può fare. Allora Dio deve, quando lo si crede davvero, allora Dio riversa lo Spirito Santo su di voi e allora Dio rivendica la sua parola. Ora la Bibbia ha detto: aspettate un minuto, credo che prima di fare questo, credo che ci sarebbe stata una fila di preghiere, giusto? Bene, quanti vogliono tornare a Pentecoste? Alzate le mani. Quanti credono che la prescrizione è ancora valida? Amen. Certo che lo è. Il battesimo dello Spirito Santo, non un'istruzione, non di andare a prendere il vostro dottorato e poi, quando Nicodemo andò dal Signore Gesù, Gesù e disse: cosa devo fare per avere vita eterna? Un uomo di 80 anni che era stato sacerdote per tutta la vita, cosa devo fare per avere vita eterna? Gesù non disse: vai a perfezionare la tua cultura. No, non disse: vai a cercare una carica più alta nella tua organizzazione. No, gli disse categoricamente, egli lo rimproverò assolutamente per essere un uomo del suo calibro e poi non conoscere quelle cose, che si deve nascere di nuovo. Certo, è la stessa cosa stasera, vedete, lo prendiamo troppo alla leggera, prendiamo solo una specie di sensazione, diciamo: sono nato di nuovo, e andiamo avanti e la vostra vita dimostra che non lo fa. C'è qualcosa che non va, sì Signore. Oh, dite: ma so che quell'uomo è un bravo uomo. Non importa quanto sia bravo, quello non c'entra niente. Non si incontrano persone più brave dei maometani e cose del genere, dolce di tutto? Certamente no. Oh no, a volte pagane, adoratori di idoli, dolce e umile al massimo, quello non significa niente. No Signore. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ecco cosa disse il dottore. Questi sono i risultati della vaccinazione. Eccovi, sì signore. Ecco la faccenda. Il dottore disse, chi crede in me, le opere che faccio io le farà lui. Lo disse? Quello è il segno di un credente. Prendiamo il segno per essere un bravo uomo, va in chiesa e paga le sue decime, quello è buono, va bene, ma non è quello che disse Gesù. Questi segni li accompagneranno, le opere che faccio io le farà anche lui. Perché se la vita che è in un pesco può essere tolta dal pesco ed essere iniettata in un melo, non porterà più mele ma pesche, perché il germe della vita del pesco è nel melo. E deve portare pesche. È esattamente così. Il fratello Williams è seduto qui di fronte a me, un mio amico molto intimo e dolce. Lui ha chiamato il fratello Sherritt stamattina e ho pregato per lui al telefono. Una volta mi trovavo con il fratello Sherritt in un agrumeto e c'era un albero che stava lì, un albero di, credo fosse un arancio, e c'erano sopra circa 4 o 5 diversi tipi di frutti. E io dissi, beh, che tipo di albero è quello, fratello John? Disse, è un arancio. Beh, dissi io, vedo un pompelmo, un mandarino, un tangelo, un limone, tutti questi diversi frutti. Disse, oh sì. Dissi, come? Disse, sono stati innestati. Beh, disse, ora questo è meraviglioso, non è vero? Disse, sì, tutto quello con una vita di agrume vivrà con questo. Disse, è molto buono, mi fermai, qualcosa mi fermò, guardai di nuovo. Come quel giorno in Finlandia, quando quel ragazzino giaceva morto, dissi, fratello Moore, ecco il piccolo di cui ti avevo parlato proprio qui a Shreveport, che un ragazzino sarebbe risorto dai morti in un certo luogo, e lui deve tornare indietro, la morte non può più trattenerlo, Dio ha parlato, dissi, morte, lascialo libero. Eccolo, amen, Dio non può mentire, no, vedete? Dissi, fratello John, vedo qualcosa, vedi, dissi, ora voglio chiederti qualcosa, fratello John, perché voglio ricavarne un sermone, dissi, ora, l'anno prossimo quelli, tutti quegli agrumi come limone, mandarino e pompelmo, tutti quelli cadranno e produrranno arance. Disse, oh no, disse, produrranno del proprio genere. Disse, quello che ha dentro un ramo di limone produrrà un limone e quello che produce, che ha un mandarino, produrrà un mandarino. Beh, dissi, pensavo che tu dicessi che fosse un arancio. Disse, sì. Disse, ha smesso di produrre arance? Disse, no, quando l'albero originale mette fuori un tralcio, originale produce un'arancia. Ecco, queste denominazioni che sono state innestate dentro portano ancora frutti denominazionali, appartenenze e così via. Ma quando l'albero metterà di nuovo un ramo originale, sarà scritto un libro di atti in seguito a questo. Io sono la vita, voi siete i tralci. Perché la vita che è iniettata dalla vita originale mette fuori un tralcio. È un tralcio pentecostale con risultati pentecostali, perché la vita di Cristo è nel tralcio e compie le sue opere.
I haven't got the gift of speaking in tongues, but I sure feel like I'd like to.
Io non ho il dono del parlare in lingue, ma sento di certo che mi piacerebbe. Oh, come lo Spirito testimonia nella mia anima, testimonia con la parola che queste cose sono vere. Credete? Quanti di voi qui presenti hanno biglietti di preghiera? Alzate la mano. Ora abbassate le mani. Quanti qui presenti che non hanno biglietti di preghiera eppure siete malati, volete qualcosa da Dio, alzate le mani. Bene, credete. Nostro Padre Celeste, so di trovarmi davanti a un uditorio che è parecchi di loro sono nuovi, sentendo che il tuo Spirito si sta stabilendo ora. Ho espresso la tua parola e ho letto la tua prescrizione. Ho detto alle persone che quella è la via di ritorno. Ora Nicodemo la riconobbe, così anche il Sinedrio. Quando ti videro incarnato dissero: Rabbi, sappiamo che sei un uomo mandato da Dio. Perché nessuno potrebbe fare queste cose che fai tu se Dio non fosse con lui. E quello stesso gruppo, riconoscendo questo dalle opere che egli disse che faceva e promise che i suoi credenti avrebbero fatto la stessa opera, lo chiamarono Belzebù e dissero che la sua dottrina seduceva le persone. Il tempo non è cambiato, Padre, siamo in un altro raccolto, ma tu continuasti proprio a rimanere, l'incredulità non ti fermò. Continuasti proprio ad andare avanti lo stesso, facendo quello che il Padre ti diceva di fare quando facesti la tua chiara affermazione. Dicesti: io non faccio niente, il Figlio non può fare niente da se stesso se non quello che vede fare al Padre. Tu potesti dire a Filippo dove si trovava sotto l'albero quando Natanaele lo aveva trovato. Potesti dire a Simone che lui era il figlio di Giona. Dicesti il suo nome e il nome di suo padre. Lo dicesti alla donna al pozzo, tu, la fede di un cieco ti fermò. Una piccola donna con una perdita di sangue toccò il lembo della tua veste. Del tutto impossibile che tu lo sentissi fisicamente, ma ti fermaste, le dicesti i suoi problemi e dicesti che erano cessati. Fa che quella vita che era in Cristo entri in questo gruppo solo per qualche istante, Signore, in modo che possano sapere che tu sei ancora Dio. Ho appena finito di dir loro, Signore, la tua parola. Uomini che vanno in giro e dicono questo, quello e ogni piccolo espediente, ma Signore, di cosa testimonia questo? Che ce n'è uno vero da qualche parte. Signore Dio, che si faccia avanti stasera, che parli lo Spirito Santo e non l'uomo. Dai fede a questa chiesa, Signore. Mi rendo conto che non potresti ungere solo uno di noi. Tu devi ungere molti di noi. Ungici insieme, Signore, come tua chiesa, che si sappia che tu sei Dio e io ho detto la verità. Mi baso sulla tua parola anche attraverso l'opposizione, ma ho cercato di essere vero. Non lo dico per me stesso, Signore, non per queste persone che mi ascoltano, ma prego perché la resa dei conti è vicina. Prego che tu rivendichi la tua parola stasera, Signore, che è la verità, che la vita che era in Cristo viva nella sua Chiesa e nei suoi credenti. Concedilo, Padre, tramite il nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio che tutti siano proprio riverenti al massimo. Quanti qui presenti mi sono estranei, alzate le mani. Potevo proprio sentirlo. Non siete mai stati prima nelle riunioni. Ora Gesù Cristo disse nella sua parola in San Giovanni il 14:12: chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Lo credete? La Bibbia ha detto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Credete a questo? Ebrei 13:8. Bene, bene. Ora, l'unico modo per sapere se è Cristo o meno non è un abito, perché egli si vestiva come gli uomini comuni. Se fosse qui stasera, indosserebbe un abito come quelli che abbiamo noi addosso. Non era il suo abito. Non era perché aveva la barba o non aveva la barba. Era la vita che c'era in lui che dimostrava quello che egli era. Molte persone si vestivano come lui in quel giorno, ma non erano lui. È così. Molte persone oggi fanno la stessa cosa, ma questo non lo cambia per niente. È la vita. Ora, il modo in cui sapeva che egli era il Cristo e perché dovevano seguire quello che la Scrittura diceva che sarebbe stato il Cristo. È giusto? Ora, cosa disse Mosè a loro che Cristo sarebbe stato? Sarebbe stato un profeta come lui stesso. È giusto? E tutti loro lo aspettavano perché Dio aveva detto a loro che se c'è uno fra voi che è spirituale o profeta, io il Signore gli parlerò, e se avviene sarà vero, se non avviene allora non ascoltatelo. Questo è solo logico. E ora, quando Gesù si alzò e quando iniziò il suo ministero, Simone si avvicinò a Pietro e gli disse che il suo nome era Simone, e gli disse che il suo nome era Simone e il nome di suo padre era Giona. È vero? Quello lo rese un credente. Filippo andò e trovò, cioè Natanaele andò e trovò Filippo sotto un albero e disse: vieni a vedere che abbiamo trovato. E quando gli disse cosa era avvenuto, lui non si preoccupò alquanto di questo. E quando arrivò lassù, Gesù lo guardò fisso e disse: ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Ora, lui era un insegnante, era un uomo che conosceva. Disse: Rabbi, quando mi hai mai conosciuto? E gli disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Disse: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, sei il re di Israele. Quello l'ho concluso, vedete? La donna al pozzo, quando le parlò, molti in tutta la scrittura sapevano che quando egli sarebbe venuto sarebbe stato un Dio profeta. Quello era il suo segno, lo è sempre stato e lo è ancora. Allora notate che quando scopriamo questa donna uscì, egli disse: donna, portami da bere. Voleva tenere una conversazione con lei. Lei disse: non è usanza che i giudei chiedano a me, una donna di Samaria, tali cose. Noi non abbiamo rapporti tra di noi. E gli disse: ma se tu sapessi a chi stai parlando, chiederesti tu a me da bere. Lei disse: il pozzo è profondo, tu non hai niente con cui attingere, così via. Disse: vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse: non ho marito. Egli disse: così, ne hai avuti cinque e quello con cui vivi non è tuo marito, hai detto la verità. Lei disse: Signore. Ora, quando i farisei lo videro fare così, dissero: egli è un indovino, Belzebù. Vedete? Ma quella prostituta disse: Signore, vedo che tu sei profeta. Sappiamo che quando il Messia verrà ci dirà queste cose. Quello sarà il segno del Messia. Sappiamo che quando egli verrà ci dirà queste cose. Egli disse: io son desso che ti parla. E subito lei corse in città e disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è costui il vero Messia? E gli uomini della città credettero alla donna e credettero in Cristo. È giusto? Non sorprende che gli disse: se io non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Ora, non dobbiamo essere intelligenti, non dobbiamo essere istruiti, dobbiamo credere, dobbiamo umiliarci e svuotarci perché Dio si manifesta attraverso di noi. Svuotarsi, togliersi di mezzo, il più grande nemico che avete è voi stessi. Ora, credete a Dio, credete? Ora, se Dio, nostro Padre, che è lo Spirito Santo, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, è lo Spirito Santo, lo sappiamo, quello che è concepito in lei è dallo Spirito Santo, e se quello Spirito Santo può entrare in voi e me e compiere la stessa vita che visse Cristo, dov'è il vostro punto di dubbio? Allora vi ho detto la verità sul ritornare, tornare indietro, lo credete? Se egli lo farà, non dico che lo faccia. Ora ricordatevi, le persone credono che questi giorni siano passati, ma egli l'ha promesso negli ultimi giorni. Ognuno di noi ha dei ruoli, dobbiamo essere fedeli a questo ufficio. È Dio, è la parola. La parola è stata fatta carne ed ha abitato fra noi. E la parola stasera è nella nostra carne per manifestarsi, per dimostrare che egli è Dio in noi. Essa porta frutto di lui, certamente. Se vi dicessi che lo spirito di Dillinger fosse in me, vi aspettereste che io avessi delle pistole. Se vi dicessi che lo spirito di un artista fosse in me, vi aspettereste che io dipingo un quadro. Se vi dico che lo Spirito di Cristo è in me, allora faccio l'opera di Cristo. È quello che egli disse. Vi aiuterebbe a credere? Fatemi dire qualcosina parlando a un Chivani davanti a dei dottori in una riunione l'altro giorno. Avevo fatto una visita con un dottore famoso. Sto per andare oltreoceano. Avevo fatto una visita medica. L'ho fatta di proposito. E mi stava lasciando, mi ha fatto un esame gastrointestinale superiore e inferiore e dopo aver esaminato il cuore, il sangue e tutto, grazie a Dio è stato veloce. Così quando io ho bevuto questo pasto di bario, mi ha reso proprio teso e lui mi ha fatto pressione sullo stomaco, lui guardando attraverso la radiografia ha detto: fratello Branham? Ho detto: sì signore. Ha detto: il suo stomaco si ha l'impressione che sia nella norma, ma questo non esce niente. Ho detto: no? E ho detto: deve farlo? Lui ha detto: sì signore. Ha detto: mai, non capisco. Ho detto: cosa devo fare? Ha detto: pensi a qualcosa di molto buono da mangiare. Ho detto: per cosa vuole che lo faccia? Sapevo cosa avrebbe detto. E ha detto: una gran bella bistecca succulente. Ho detto: mi voglio compromettere per un piatto di scoiattolo fritto con borlotti. E lui ha detto: bene, inizi. Ho cambiato e mi sono messo a pensare. Ha detto: ecco che va. Ho detto, cosa l'ha fatto, dottore? Ha detto, un piccolo filo elettrico nel cervello, l'ha mandata a dire allo stomaco. Ho detto, è così. Poi parlando ho detto, si ricorda quel piccolo filo? Ho detto, dottore, cosa la fa a sognare? Ha sognato, vero? Ha detto, sì. Io ho detto, che cos'è una parte di lei che sta sognando? Ha detto, il proprio subconscio. Ho detto, una persona normale, qui c'è un conscio e qui c'è un subconscio. Ci si deve addormentare per entrare in quel conscio. Lui mi aveva appena riferito, ha detto, ho trovato qualcosa, fratello Branham, di nuovo, che non riesco a spiegarlo. Ha detto, non sono i suoi nervi, ha detto, è qualcosa dentro i suoi nervi. Ho detto, la mia anima? Ha detto, sì, ha detto, io, è quello che la rende quello che è. E ho detto, gli ho chiesto riguardo alle visioni, non ne sapeva niente. Così gli ho riferito, ho detto, un conscio è qui, l'altro è qui. Si deve uscire da questo conscio, lasciare che si assopisca per entrare qui. Ma una parte di te è andata da qualche parte perché puoi ricordarti i sogni e luoghi in cui sei stato nei tuoi sogni ad anni e anni di distanza. Ha detto, è giusto. Ho detto, vede, quello è normale, ma Dio lo stabilisce così ad alcuni di noi che il nostro primo conscio e subconscio siano proprio insieme. Non ci addormentiamo. Dio lo usa proprio per far vedere cose che erano e che sono e che verranno. Questo è profetico. E ha detto, signor Branham, ho letto i suoi libri sulla guarigione. Ha detto, sono certamente d'accordo con lei. Ha detto, glielo dirò. Ha detto, abbiamo casi assoluti qui, posso dimostrarlo, la scienza. Se c'è un dottore vicino, può dirvelo. Lui ha detto, lasci che una persona abbia un tumore maligno o la tubercolosi o un ulcero o qualcosa che sia molto grave. Sappiamo che lo ucciderà e glielo diremo. E ha detto, se lui sarà tutto affranto, frustrato, adirato e sconvolto e così via, ha detto, quel paziente morirà subito. Ma lo diciamo a quel paziente, di solito se è un cristiano o qualcosa del genere, non gli interessa di morire, è solo una delle cose che dobbiamo fare. Morire fa parte della vita, così lui va proprio avanti e lo affronta. Vivrò finché il mio tempo non sarà finito, ha detto, quella quasi, quell'attitudine, fa arretrare quel caso, ha detto, tira avanti, 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 avanti prima che lo uccida. Ho detto, bene, dottore, mi faccia finire la mia storia. Ho detto, metta una macchina della verità sul braccio e rimanga e faccia del proprio meglio per far sembrare una bugia come la verità. E osservi che quella puntina diventa negativa. Perché? È una vibrazione nei propri nervi. Non si è stati fatti per mentire, si è stati fatti per dire la verità. Una bugia è una cosa così orribile al punto che interrompe i propri nervi. Non si è fatti per essere arrabbiati. Si deve essere in pace come un bambino. Con Dio, vedete? Non si deve essere frustrati, si deve avere fede, camminare con Dio, vede? E ho detto, tutto qui. Ho detto, ora dottore, se quest'uomo che vive in questo primo conscio può assumere l'attitudine che se lui muore salvato, che differenza fa? Farà arretrare il caso per molto tempo. Cosa farà quando scende da quel primo conscio di nuovo nel secondo, nel battesimo dello Spirito Santo? Toglierà completamente il caso. Quel dottore si è alzato e ha detto, meraviglioso, le lacrime gli scorrevano sulla guancia. Ho detto, dottore, sa qual è il problema? Ho detto, le nostre chiese non lo insegnano. Lui ha detto, signor Branham, è la verità. Ho detto, abbiamo bisogno di tornare a Pentecoste. Ha detto, io sono presbiteriano. Ha detto, mia moglie è presbiteriana. Io ho detto, lei si è unita a una loggia presbiteriana. Ha detto, si tratta di questo. Ho detto, dottore, un cristiano è nato di nuovo, non ci si può andare a unire, ci si deve nascere. Ha detto, signor Branham, è la verità, e le lacrime hanno iniziato a scorrere sulle guance. Lo battezzerò molto presto ora. Cosa? Se le vostre frustrazioni lo terranno lì e il vostro conscio lo lascerà andare giù e farà funzionare bene il vostro corpo, cosa farà quando lascerete entrare lo Spirito Santo? Esso compirà tutto quello che Cristo ha promesso, si diventa uno strumento dello Spirito Santo. Quando sono nato c'era una luce sospesa là. Avete la fotografia qui da qualche parte? È la verità. Se io, morendo su questo palco, la scienza lo ha dimostrato essere la verità. Ora, in quanto a me, io sono un uomo, non sono niente, sono solo vostro fratello. Non c'è niente in me, ma lo Spirito Santo nella predestinazione, doni preordinati. Dio ha posto nella Chiesa, non quello su cui qualche anziano ha imposto le mani. Dio ha stabilito nella Chiesa prima apostoli, poi profeti e così via. Dio li ha stabiliti in questo, sono doni divini, preordinati da Dio. Prima che Geremia il profeta fosse mai nato, Dio disse: io ti conoscevo prima che tu fossi persino nel ventre di tua madre e ti ho ordinato profeta per le nazioni, prima che tu mai uscissi dal grembo. È giusto? Lui non ebbe niente a che fare con ciò. Dio lo compie, egli è ancora Dio. Ora credete con tutto il cuore, voi che siete malati o avete bisogno di Dio, dite solo: Signore Dio, ho sentito questo messaggio sorprendente per me, ho sentito quest'uomo sostenere che tu sei Dio e sei proprio qui in mezzo alla gente. Se egli non lo è, ha detto qualcosa di sbagliato. Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Perché? Egli è in voi in ogni caso, e quando si divide fra voi si torna di nuovo a una unità. Ora si deve essere una parte di quell'unità per credere che questa parte dell'unità possa operare. Se egli mi ha dato un ministero, egli ha qualcuno che ci crederà, o non ci sarebbe stato bisogno di darmi un ministero. È così. Credete con tutto il cuore e vedete se Dio non farà la cosa. Ora non voglio voi con i biglietti di preghiera, voglio voi che non avete biglietti di preghiera, perché sto per chiamare biglietti di preghiera. Voglio che lo teniate presente. Ora siate molto riverenti. Cristo, ora, Cristo poteva guarire perché egli guariva per visione quando il Padre glielo diceva. È così. Non guariva mai nessuno né compiva un miracolo finché prima non vedeva una visione. Quanti lo sanno? San Giovanni 5, 19 lo disse lui stesso. Egli è Dio e non può mentire. Ma vedete, la guarigione è già stata acquistata ora, il sacrificio è stato fatto. Egli può ancora proclamarsi tramite profezie e mostrare i suoi segni, ma la guarigione si deve credere a lui. Se egli fosse qui stasera, voi diceste: Signore, vuoi guarirmi? Egli direbbe: l'ho già fatto, non lo credi? Perché egli è stato ferito per i nostri misfatti, per i suoi lividuri siamo stati guariti. Lo comprendete? Ora credetelo e vedete se egli è ancora vivente. Che sfida! Ho lanciato questa sfida davanti a mezzo milione di persone che si opponevano a me a Bombay, in India. Ho lanciato la sfida davanti a 250.000 Durban in Sudafrica. Ho visto Dio muoversi sulla scena. 30.000 indigeni della coperta gettarono a terra i loro idoli e divennero cristiani in quel minuto. E donne completamente nude, appena Cristo venne su di loro, e incrociarono le mani e se ne andarono. E poi donne oggi in una chiesa pentecostale tagliano via vestiti, agiscono e poi dicono ancora di avere lo Spirito Santo. C'è qualche io sono, vi amo, lo sapete, ma sono zelante. Quando vedo una mia sorella, una figlia di Dio all'esterno, vedo un mio fratello così codardo da dover stare dietro qualche tipo di mancare di predicare la parola di Dio, che conosce la verità. Vedo mia sorella comportarsi come una donna di strada invece di una santa di Dio. Vedo un uomo che ha paura di prendere posizione e proclamare la verità. Paura che la sua denominazione lo caccia, un figlio di Dio. Io non, quel sangue non scorre bene. Il vero genuino cristianesimo crede alla parola e si tiene a essa, si tiene a quella promessa. Ora voi siete strani, io guardando in giro conosco il fratello William seduto qui, vedo la sorella Moore, penso sia la sorella Butler seduta accanto a lei, non l'ho riconosciuta ieri sera. Sto cercando di vedere se vedo qualcuno che conosco. Questo fratello qui, io non riesco a ricordare il suo nome. Lui, cosa? Il fratello Harris lo conosco. Il fratello e la sorella Doug seduti proprio qui, da Toledo su in Ohio. Questo è tutto, e credo di vedere fratello Collins, esatto, fratello Collins, un bravo ragazzo metodista che ha ricevuto lo Spirito Santo, è uno dei miei diaconi nella chiesa ora. Dio vi benedica, fratello Collins, sorella Collins. Lo Spirito Santo sta arrivando ora, diventa accecante, vorrei poter spiegare questo. Non si può spiegare Dio, si deve credere a Dio. Abbiate solo fede, non dubitate. Credete al Signore Gesù Cristo. La Bibbia dice che dovete essere salvati se credete a questo. Voi dite, Signore, sono come la donna che toccò le vesti del maestro. Non sto cercando di toccare quel predicatore. Lui è un uomo, ma la Bibbia ha detto che tu sei un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. L'ha detto? È il Nuovo Testamento. Bene, allora se toccate il sommo sacerdote, come sapreste di averlo toccato se non agisse come agì ieri? E se egli è lo stesso, agirà lo stesso. È giusto? Giusto? Egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. E cosa avvenne quando quella donna lo toccò e se ne andò e si sedette come siete voi? O quello che fece? Gesù si girò e disse: qualcuno mi ha toccato. Pietro disse: beh, tutto il gruppo ti ha toccato perché dici una cosa simile. Egli disse: ma percepisco che virtù io è uscita da me, mi sono indebolito. Si guardò intorno finché non trovò la donna, le disse della sua perdita di sangue, disse: la tua fede ti ha salvata. Egli è lo stesso Dio stasera, egli è lo stesso sommo sacerdote. Ora credete, credete voi che non mi conoscete, voi che non avete biglietti di preghiera, chiedete a Dio e siate umili al riguardo. Ora ricordatevi, servirà la vostra fede per toccarlo. Io non posso toccarlo per voi. Dovete toccarlo voi stessi. È la vostra stessa fede. Ma credete. Quanti credono? Dite: io credo. Tu puoi credere. Iniziamo proprio fila per fila. Esso è appena arrivato. Ora vorrei che foste davvero, non alzatevi e non andate in giro, ora rimanete molto fermi. Che il Signore Dio conceda alla sua Chiesa la rivendicazione. Dio, ho detto la verità, per quanto ne so, è giusto. Che il Padre Celeste davanti a cui staremo, che accade questo per aiutare il tuo popolo, Signore, per aiutare il tuo popolo.
It's a change, it's another anointing, it's the same spirit, but it's another office.
Predicare duramente si deve, è un cambiamento, è un'altra unzione, è lo stesso spirito, ma solo un altro ufficio.
The lady sitting there right here at the end of the row, right here.
La signora seduta lì proprio qui alla fine della fila, proprio qui, che mi guarda, la piccola cosa bianca su di te, credi? Credi?
You believe me to be his servant? You have a need of him, don't you? It's for your throat.
Credi che sono suo servitore? Hai bisogno di lui, non è vero? È per la tua gola.
Ask her if that's the truth.
Chiedetele se è la verità. Signora Sparks, credi con tutto il cuore? Quel bambino seduto lì, vuoi che si preghi anche per lui? Sì, Signore. Ha l'anemia, ha un disturbo nervoso. È vero? Non è così? Non conosco la donna, non l'ho mai vista in vita mia. Metti la mano sul bambino. Nel nome di Gesù Cristo, se questa donna ha avuto abbastanza fede per farlo, si sappia, Signore, che possa andarsene nel nome di Gesù Cristo. Amen. Non dubitate, ora egli è qui, vedete. Lo stavamo lodando finché non è venuto, ora è qui. Qui c'è una piccola donna seduta lì in fondo, dietro quella donna. Ha le mani alzate, ha un fazzoletto in mano, sta pregando, è seduta alla fine.
La donna soffre di stomach trouble. It's over, sister.
La donna soffre di un problema allo stomaco. È finito, sorella. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai? Non ne hai bisogno. Non ce l'hai. Vai a casa e mangia la tua cena. È tutto finito. Se puoi credere, state credendo, chiedete a queste persone, Dio in cielo sa che non le ho mai viste in vita mia, per quanto ne so. Se non è Cristo lo stesso. Qui. Qui c'è una piccola donna seduta proprio qui, indossa un cappotto rosso. Hai un biglietto di preghiera, signora? Non ce l'hai. Non te ne serve uno. Non sei malata, ma hai una domanda in mente di cui vuoi parlarmi e quella domanda è un problema spirituale. Vuoi sapere se vuoi lasciare il tuo lavoro ed entrare in un'opera a tempo pieno per il Signore? Non sei di qui, sei del Texas, Houston. Aspetta, egli ti chiamerà quando sarà pronto per te. Non ho mai visto la donna in vita mia, vi sfido a crederlo. Cosa? Molto in fondo qui, qui c'è un buon contatto di un uomo con lo spirito, un uomo seduto proprio qui in fondo, camicia bianca piuttosto calvo, viene dall'Arkansas. Hai un biglietto di preghiera? Credi che sono profeta di Dio? Il tuo problema allo stomaco ti ha lasciato, puoi tornare a casa gioendo nell'Arkansas. Non l'ho mai visto in vita mia.
Here's a man sitting here with asthma, a hernia. He's from Texas.
Ecco un uomo seduto qui con l'asma, un'ernia, viene dal Texas. Signor Cobb, è così, ti sono estraneo, credi?
Go back to Texas and be well.
Torna in Texas e stai bene nel nome di Gesù Cristo. Egli è Dio, credete? Qui, qui c'è una ragazzina baffuta seduta qui. Hai un biglietto di preghiera, tesoro. Credi che sono profeta di Dio? Come servitore di Dio, credi che quello che ho detto poco fa in quel messaggio è la verità? Il tuo problema ai reni ti lascerà, vai a casa, sii sanata nel nome di Gesù Cristo. Tu lo credi? Una donna seduta proprio qui alla fine della fila con un'infezione all'orecchio. Credi che Dio ti sanerà? Vai a casa, credilo, starai bene. C'è una donna seduta lì con problemi di cuore che porta un cappello viola. Signora Lambert di nome, credi con tutto il cuore? Il tuo problema di cuore se ne andrà. Puoi andare a casa ed essere sanata. Credete, credete, vi sfido a crederlo, alzate le mani. Signore Gesù, Figlio di Dio, non lasciare che queste cose passino, Signore, tu non fai queste cose in vano. Tu sei Dio, il Dio eterno, tu vivi per sempre. Che si sappia stasera che tu sei l'autore di questo. La prescrizione è giusta. Tu sei in mezzo a noi e sei Dio. Che le persone ti credano ora e che siano guarite. Una doppia cura per tutta l'incredulità e tutte le cose. Ti diamo lode, nostro benevolo Dio, nostro Padre Celeste. Nel nome di Gesù Cristo li affidiamo a te. Credete con tutto il cuore. Parlate con alcune di queste persone. Non le ho mai viste in vita mia. Non so cosa non va del loro ora. Quello è lo Spirito Santo. È una rivendicazione che vi ho detto la verità. La via di ritorno è la via che vi ho detto. La Chiesa si è perduta nel deserto, sta vagando. Dio, nostro Padre, è qui tra noi, in noi, come lo era in suo Figlio, Cristo Gesù. Solo che era in Lui, senza misura, in noi con misura, ma lo stesso Spirito. Non riuscite a vederlo, non lo riconoscete? Credetelo con tutto il cuore. Dove ci troviamo? Abbiate fede in Dio, credete a queste cose che Gesù disse. Come potrebbe essere il Figlio di Dio a mentire? Come può fare una promessa e non essere vera? E perché non siamo stati vaccinati? Tornate al balsamo. Tornate indietro e lasciate che il vero Spirito Santo, non un'emozione, non un entusiasmo, tuttavia esso sia entusiasmo, tuttavia esso sia emozione, ma lasciatelo venire e rivendicare se stesso. Apritevi, esso farà le cose che egli ha sempre fatto. Chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. Credete a esso ora? Quanti hanno biglietti di preghiera ora? Alzate le mani. Se credete che io sia un servitore di Cristo, Gesù disse l'ultimo incarico alla Chiesa, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Mi sento guidato, stavo per uscire, ma qualcosa mi ha detto non farlo. Quelle persone vogliono che tu imponga le mani su di loro. Dio è buono, mi ha fermato dal mio pensiero personale. Cosa l'ha fermato? L'avete fatto voi con il vostro desiderio. Egli vi darà il desiderio del vostro cuore. Mettetevi in fila. Voi con i biglietti di preghiera venite proprio da questa parte e fateli mettere in fila. Egli è buono. L'ho visto far scendere un aereo dall'aria, trattenermi là per tutta la notte, per tutto il giorno e del giorno dopo, per la fede di una donna di colore, per il suo ragazzo in punto di morte. Certo, credete? Credete al messaggio. Se non potete credere al messaggio, beh, non crederete mai al messaggero, ne sono certo. Ma se è il messaggio, Dio lo rivendicherà. Ora, vedete cosa fanno le visioni? Le visioni sono qualcosa che viene da Dio. Le visioni non vi guariscono, le visioni proclamano Dio. La Bibbia ha detto: se c'è uno fra voi che sostiene di essere un profeta, io il Signore gli parlerò. Come avrebbe parlato? Come ha fatto? Ha sempre parlato. E se lui dice la verità, io rivendicherò che è la verità. Quindi prendete la prescrizione e tornate. Tornate alla fede pentecostale. Siate fratelli, unità per la Trinità, Trinità per l'unità. Siate fratelli, la Chiesa di Dio per i Nazareni per la Chiesa di Dio. Siate fratelli, siate sorelle, non permettete alle denominazioni di separarvi. Dio ha predestinato la sua Chiesa, sono nello stagno da qualche parte, dobbiamo uscire a prenderli. Lo Spirito Santo è qui stasera cercando ogni cuore, che il Dio del cielo conceda. Ora, quando voi venite, se potessi guarirvi lo farei, ma se vi dicessi che potrei guarirvi, mentirei. Siete già guariti. Gesù vi ha guariti quando è morto al Calvario. Perché egli è stato ferito per i nostri misfatti, per i suoi lividori siamo stati guariti. Quanti credono che è la verità? Dite amen. L'unica cosa che posso fare è imporre le mani su di voi e pronunciare una benedizione. Dio concedi questa benedizione che vi aiuterà. Sono certo che se lo crederete, come disse una volta ora Roberts, è un punto di contatto. Voglio che ogni persona qui presente creda ora mentre chiniamo i capi e preghiamo. Voglio che queste persone camminino in fila proprio di qui e mentre passano ora pregherò, imporrò le mani su di voi. Si sta facendo tardi, stanno arrivando le 10 e sto per pregare per voi. Pregherò per voi subito, imporrò le mani su di voi. Chiederò ai fratelli ministri in modo che vediate che non sono solo io, non sono l'unico. Ogni ministro ha il diritto di pregare per i malati. Ogni ministro che è devoto e mandato da Dio, che ha fede in Dio, Dio ascolterà le sue preghiere come lo farà con chiunque. Forse loro non sono in grado di discernere cose del genere, loro no. Questo non avviene troppo spesso, è così. Ma questo non rende la persona che lo fa più di chiunque altro. Io non posso predicare come fanno i predicatori, non posso insegnare come fa l'insegnante, non so parlare lingue come il dono delle lingue, non ho nessuna interpretazione. Mi è venuto una volta o due, ho parlato in lingue 4 o 5 volte in vita mia, ma non ho mai, certamente ne ho avuto la sensazione tante volte, ma non è venuto fuori, è stato diverse volte. L'ho fatto una, ho parlato in lingue per un'ora una volta, stavo parlando in lingua una volta, non sapevo neanche che lo stavo facendo. Mi guardai intorno per vedere chi stava parlando, pensai, dov'è quel tedesco, chiunque sia? Guardandomi intorno ero io che stavo parlando, rimasi davvero fermo. Nello stesso momento c'era una donna che moriva dissanguata circa 10 miglia da là, cercando di raggiungere la chiesa, e quando ci arrivò diede la testimonianza che era stata guarita all'istante. Era lo Spirito Santo che stava facendo intercessioni, certo. Ora, quelle cose non sono finzione, amici, sono vere. Dio in cielo sa che è vero. Migliaia di cose simili, decine di migliaia. Quindi è Dio, amici, è Dio. Credete con tutto il cuore, ora. Fratello Moore, alcuni di voi fratelli, fratello Tracci, ognuno di voi fratelli ministri, volete stare qui con me mentre impongo le mani? Fratello Don, potreste aiutarli lì, fratello Brown, chiunque, tutti voi fratelli che siete cristiani e credete, venite qui e pregate. Chiniamo tutti il capo ora. Benevolo Dio, siamo qui per aiutare. Prego che tu voglia aiutare, Signore. Sanno che sei qui, sanno dai frutti dello Spirito, vedono delle azioni dello Spirito Santo che tu sei qui. Signore, noi siamo solo uomini, siamo qui in piedi per svolgere il nostro ufficio. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, imporranno le mani sui malati, saranno sanati. Signore, che sia che ogni persona che passa possa essere guarita. Mentre imponiamo le mani su di loro in commemorazione della nostra compassione per loro e la nostra fede in Dio. Per cominciare impongo le mani su questo bambino e condanno questo idrocefalo e nel nome di Gesù Cristo possa rimpicciolirsi. Che la donna possa tornare mostrando quanto si è rimpicciolita la testa di questo bambino, possa vivere per il regno di Dio. Amen. La mia mano sul fratello nel nome di Gesù Cristo che possa guarire. La mia mano sul mio fratello nel nome di Gesù Cristo che possa ricevere la sua guarigione. Nel nome di Gesù Cristo che il mio fratello possa essere guarito. Nel nome di Gesù Cristo che il bambino possa essere guarito. Dio, nel nome di Gesù Cristo che la nostra sorella sia guarita. Nel nome di Gesù Cristo che la nostra sorella possa essere guarita. Nel nome di Gesù Cristo che il nostro fratello sia guarito. Nel nome di Gesù Cristo che il nostro fratello stia bene. Tutti i cristiani pregano ora, tutti pregano. Nel nome di Gesù possa il nostro, imponete le mani, fratelli. Nel nome di Gesù Cristo che la nostra sorella possa. June, non credere a quello che pensi, starai bene, June. Una madre, ti è accaduto questo, ma quando mi è stato detto ieri sera, oggi ero in preghiera. Stai passando per un assedio come la signora Moore o qualcosa di quell'idea, ma starai bene. Possa il Dio del cielo riporre le sue benedizioni su questa giovane donna. Nel nome di Gesù Cristo che ogni nervo possa liberarsi, possa ritornare a quel punto originale in cui questa voce d'oro, questo talento che è stato dato per il regno di Dio, possiamo sentirlo echeggiare di nuovo in tutto il paese. Grido al diavolo che sta cercando di accecarle gli occhi e sta cercando di avvelenarle la mente a queste cose. Ma che il Dio del cielo possa farsi breccia con la luce della luce di Cristo. Reclamo questa ragazza per te. Tu hai detto sedite a questo monte, spostati e non dubitate nel vostro cuore. Ma credete che quello che avete detto verrà. Allora potrete avere ciò che avete detto. Dichiaro questa ragazza guarita nel nome di Gesù Cristo. È stato detto ora che sia fatto. Nel nome di Gesù Cristo che questo sia fatto per il nostro fratello. Sorella Schroeder, ho ricevuto la tua nota, conosco la sorella Schroeder. Mi hai chiesto del nastro, non sono ancora stato a casa per sentirlo. Lo prenderò quando arriverò a casa. Sorella Schroeder, sei una brava donna, ti voglio bene, sorella mia. Tu sei stata quella che, non conoscendoti, quando entrai e qualcuno parlò in lingua e tu desti l'interpretazione e dicessi la stessa cosa che quella luce disse quando scese su di me laggiù, quando all'inizio era un piccolo predicatore battista, disse, come Giovanni Battista fu mandato a precedere la prima venuta di Cristo, tu sei inviato e il tuo messaggio precederà la seconda venuta. Quando quel ministro battista, dove ero stato ordinato, quando sentì questo, disse, un titolo di studio di settima classe predicherà i sovrani? Io disse quello che egli ha detto. Il giornale diceva luce mistica sospesa sul ministro, era sull'Associated Press. Non sapendo niente di questo, 11 anni dopo, qualcuno parlò in lingua e tu interpretasti la stessa cosa e io mi trovavo là. Dio è con te, sorella Schroeder, il diavolo è contro di te, io sono tuo fratello. Oh Signore, creatore dei cieli e della terra, questa piccola fragile donna i cui preziosi cari sono morti. Oh Signore, che la potenza che ha risuscitato il nostro Salvatore dalla tomba, che egli venga su questo fragile piccolo corpo per la tua gloria, che profetizza nel tuo nome, che essa venga avanti. E che questo dono che è stato distorto, che possa ritornare in salute, possa guarire, Signore. Io lo dichiaro su di lei nel nome di Gesù Cristo. Ora è stato detto, Signore, che sia fatto per la tua gloria. Dio ti benedica, sorella, che la tua anima possa. Nostro Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo, benedici questa giovane sorella e donale quello che chiede nel nome di Gesù. God bless our brother. Dio benedici il nostro fratello e donagli la sua guarigione nel nome di Gesù Cristo. Dio benedici la nostra sorella, donale la sua guarigione nel nome di Gesù Cristo. Dio benedici il nostro fratello, donagli, Signore, la sua guarigione. Ma che le persone che passano da qui si rendano conto, Signore, che non si avvicinino soltanto, ma vengano con fede, credendo. Quello è il modo per riceverlo, se altri, concedilo, Signore. Che non possano venire, avvicinarsi solo con solennità, ma possano rendersi conto di venire sotto le benedizioni di Dio che sono state dimostrate stasera nella Chiesa, che Egli è qui con la sua parola rivendicata e dimostrata. Signore, non c'è potenza di guarigione in noi, possiamo farlo, stiamo solo seguendo l'incarico. Come siamo stati incaricati di andare a battezzare le persone, Egli promise di dare lo Spirito Santo, e tutto quello che possiamo fare che è battezzare, predicare la parola e battezzare. Allora posso predicare la parola, tu l'hai rivendicato e impongo le mani su queste persone. Dio, rendili nel nome di Gesù. Dio, anche questo fratello, donagli la stessa benedizione nel nome di Gesù. Padre Celeste, nel nome di Gesù guarisci la nostra sorella. Nel nome di Gesù Cristo guarisci questa nostra sorella, che possa essere finita da stasera in poi. Signore, la tua grande chiesa qui sta pregando, Padre, che sia così, che queste persone siano guarite. Nel nome di Gesù Cristo che sia guarito. Nel nome di Gesù Cristo guarisci il nostro fratello. Nel nome di Gesù Cristo che possa essere fatto per il nostro. Nel nome di Gesù Cristo che possa essere fatto. Nel nome di Gesù Cristo che possa essere fatto per la nostra sorella. Nel nome di Gesù Cristo dona alla nostra sorella questa fede vittoriosa proprio ora che lei è nella presenza del Figlio di Dio, che è onnipresente proprio qui ora. Possa Egli concedere la tua anche per il nostro fratello, che lui lo creda mentre passa vicino. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Tu hai detto che se imporranno le mani sui malati riceveranno guarigione. Io ti credo, Signore, e nel nome di Gesù Cristo impongo le mani su queste persone malate. Nel nome di Gesù Cristo impongo le mani sul mio fratello, tuo padre, possa egli aggiungere alle benedizioni che ha avuto. Dio, concedi nel nome di Gesù la guarigione della nostra sorella. Nel nome di Gesù Cristo concedi la guarigione di questo fratello. Dio, concedi il desiderio del nostro fratello, preghiamo nel nome di Gesù. Padre Celeste, concedi il desiderio della nostra sorella nel nome di Gesù Cristo. Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo concedi alla nostra sorella. Nel nome di Gesù Cristo concedi la guarigione della nostra sorella. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo concedile la guarigione, Padre. Nel nome di Gesù Cristo guarisci il nostro fratello. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, guarisci il nostro fratello. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo concedi la guarigione del nostro fratello. Nel nome di Gesù Cristo concedi la guarigione del nostro fratello. Guarisci la nostra sorella, Padre Dio. Nel nome di Gesù Cristo guarisci la nostra sorella, Padre. Nel nome di Gesù Cristo guarisci la nostra sorella. Nel nome di Gesù guarisci il nostro fratello. Nel nome di Gesù Cristo guarisci la nostra sorella. Dio, nel nome di Gesù Cristo guarisci il nostro fratello. Nel nome di Gesù Cristo guarisci questa sorella e questo bambino per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo guarisci questa nostra sorella. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, guarisci questa nostra sorella, prego. Nel nome di Gesù Cristo, le benedizioni di Dio su. Nel nome di Gesù Cristo guarisci la nostra sorella. Nel nome di Gesù Cristo guarisci il nostro fratello. Mentre passate credete, credete. Come può Egli fare queste cose che fa se non è qui? Egli è proprio tanto grande, proprio la stessa unzione qui come in ogni momento. Nel nome di Gesù Cristo guarisci questa nostra sorella. Nel nome di Gesù Cristo impongo le mani sulla nostra sorella, Signore. Nel nome di Gesù Cristo credilo. Amen. Credilo ora, sorella. Dio ti benedica. Nel nome di Gesù Cristo, con le mie mani, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo la nostra sorella. Nel nome di Gesù Cristo la nostra sorella. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù che il nostro fratello sia guarito. Nel nome di Gesù Cristo che la nostra sorella sia guarita. Guarisci la nostra sorella, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome del Signore Gesù, guarisci questa nostra sorella. Guarisci la nostra sorella nel nome di Gesù Cristo. Padre, nel nome di Gesù, guarisci la nostra sorella, prego. Nel nome di Gesù Cristo, guarisci il nostro fratello. Questo, vuoi staccare l'interruttore lì? Questo qui forse sembra molto strano, ma è solo obbedire a un atto di Dio. Se credete che vi siete ravveduti, siete battezzati, siete candidati per lo Spirito Santo, vedete? Tramite cosa? Tramite un ministro, un servitore di Cristo che vi ha portato la verità, vi ha provveduto la parola di Dio. Allora se Dio viene nella sua parola e loro predicano la parola e lo Spirito Santo scende e dimostra che quella è la verità. Vedete amici, quello che è accaduto poco fa, io non lo so, Dio in cielo sa che non lo so, vedete, ma qualsiasi cosa fosse deve essere stata gloriosa, perché il mio cuore sta battendo molto forte di gioia, è stato qualcosa. Ora mi sembra come che una chiesa nata di nuovo, che reclama la nuova nascita e sono il tempo della venuta di Cristo vicino. Beh, con l'evidenza, un'evidenza certa. Se ci fosse un uomo che stesse qui con una tunica lunga e le cicatrici sulla mano e il sangue che gli scorre dal viso, quello non sarebbe ancora il Cristo. Ogni impostore potrebbe farlo. Ma la vita che era in Cristo viene riprodotta, allora sapete che esse è Cristo. Predicherò una di queste sere su un paradosso, e quello era un paradosso che avete appena visto, è qualcosa che non si può spiegare, vedete? È un miracolo, come il Dio del cielo può produrre questo. Ora voi dite, potresti guarirmi, fratello Branham? È impossibile, siete già guariti. Se egli fosse qui indossando il mio abito che mi ha dato, non potrebbe fare altro, e tutto quello che potrebbe fare sarebbe rivendicare che egli è Cristo, dimostrare che egli è qui, dovete credergli. Io posso, se tu credi, è così proprio ora, se lo credi, è tutto quello che c'è. Mi sembra che questo dovrebbe elettrizzare, dovrebbe mandare la persona al ravvedimento, dovrebbe mandare la persona a cercare lo Spirito Santo, dovrebbe fare qualcosa di più di quello che sta facendo. È il seme della parola che cade sul terreno roccioso. Alle Signore, qual è la risposta? Fratelli, Chiesa, qual è la risposta? Cos'altro può fare Dio? Egli non ha mai promesso un'altra cosa. Non vedrete mai niente di più grande della presenza di Gesù Cristo che opera nella sua Chiesa. Che compie le cose che promise di fare. Ma sapete, è accaduto qualcosa alla Chiesa. Cosa pensate che sarebbe accaduto se 50 anni fa questo si fosse fatto breccia? Vedete, deve essere più potente ora per scuotere la Chiesa più forte. Quando il nemico viene come una fiumana, lo Spirito di Dio alza uno stendardo contro di lui. Uno di questi giorni esso risusciterà la Chiesa esattamente dal suo posto, i santi nati di nuovo. Due nel letto ne prenderò uno e lascerò l'altro. Due nel campo ne prenderò uno e lascerò l'altro. Farà risorgere la Chiesa nella presenza di Cristo per vivere per sempre. Non dico questo per essere rude, lo dico nell'amore devotamente, fraternamente, sinceramente. Con una brama nel cuore di vedere la Chiesa di Dio essere la Chiesa di Dio, un corpo di persone. Gli uomini non possono fare niente per voi quando passate per questa fila così, imponendo le mani. Avete sentito parlare di tanti trucchi e così tanto. Sento l'odore. E tutto questo genere di cose che non sono neanche scritturali, vi ha quasi fatto paralizzare la mente. Vedete, il diavolo l'ha fatto per allontanarvi, scuotendovi dalla verità. La parola è la verità e la parola è fatta carne. Comprendete? Dio vi benedica tutti, io vi amo. Thank you. qui ci sono dei fazzoletti. Amen. Lode sia Dio. Signore Gesù, la rosa di Sharon, il tiglio della valle, la stella del mattino, la radice e il rampollo di Davide, l'alfa, omega, il principio e la fine, colui che era, che è e che verrà. Manda le tue benedizioni, Signore, su queste persone, benedicili, Signore, con un risveglio all'antica, mandali indietro, Signore, a un'esperienza che i loro padri e le loro madri ebbero molti anni fa, di cui stiamo celebrando in questa riunione. Qui ci sono dei fazzoletti, li prendevano dal corpo di quei benedetti santi 50 anni fa, i malati venivano guariti, 2000 anni fa facevano la stessa cosa e venivano guariti. Tu sei lo stesso Dio stasera, lo stesso Spirito Santo, che vieni con grandi quantità e potenze che vengono ristabilite alla Chiesa, per scuotere la Chiesa dal suo sonno. Che chiunque porterà questi fazzoletti sia guarito, Signore, che la potenza di Dio possa farli stare tutti bene. Li mando nel nome di Gesù Cristo per la guarigione. Benedici le persone ora, le affido a te, Signore. La parola è stata predicata, ti sei manifestato, hai dimostrato di essere qui. Tu hai dimostrato che non sei morto, ma sei risorto dai morti e sei vivente per sempre. Lo stesso ieri, oggi e in eterno, osservando i tuoi comandamenti e mantenendo la tua parola e le tue promesse di generazione in generazione a chiunque crederà nel tuo nome. Il grande Spirito Santo che cerca di trovare un uomo da qualche parte. Oh Dio, un giorno egli trovò un Ireneo, un giorno trovò un Policarpo, un giorno trovò un Paolo, un giorno trovò un Martino, un giorno trovò un Lutero, trovò un Wesley, trovò un George Whitefield. Oh Dio, egli trovò un Billy Sunday. Dio fa che egli trovi noi stasera. Oh Dio, qualcuno dell'ora che può scuotere la Chiesa in modo tale con la predicazione del Vangelo, come un Charles Finney o qualcuno, Signore, che riporterà la Chiesa di nuovo al suo posto, quando il grande Spirito Santo stesso, un'opera di se stesso, non un uomo, si muove tra le persone e si dichiara come ha fatto stasera. Ti siamo grati, Signore. Ricevi il nostro ringraziamento e donaci le tue benedizioni. Nel nome di Gesù Cristo lo chiediamo. Io l'amo, perché prima Egli mi amò. Chiudiamo gli occhi ora, alziamo le mani e diamo lode a Lui. Sapete che Egli è qui. Quanti lo credono con tutto il cuore? Ogni cosa credono che Cristo è qui. Dite Amen. Ora cantiamo a Lui proprio ora con tutto il cuore che è in noi e diamogli tutta la lode di cui sappiamo. Ora, bene. Chiudete gli occhi ora nello spirito, cantate. Meraviglioso. Thank you. Amen. Sapete cos'è quello? Che cos'è? Cos'è parlare in lingua e interpretazione? L'impulso dello Spirito Santo che pronuncia qualcosa di cui non sapete cosa state dicendo. Vedete, io ho detto la via di ritorno, vi faccio un invito. Quanti qui vorrebbero prendere quella strada e seguire la prescrizione? Molti di voi qui che non sono mai stati battezzati e vorrebbero essere battezzati, alzate la mano e dite: io credo, sono pronto, voglio rifare le mie prime opere, tornare di nuovo, venire a Cristo. Alzate la mano, ci sarà un servizio di battesimi qui domani sera. Un ministro battista ha appena mandato un messaggio, ha detto: sono pronto. Bene, fratello, anch'io vengo dalla tua chiesa. Loro mi lessero male la prescrizione, ma la lessi io stesso. Scoprì che dopo averla cambiata e letto e fatto come egli diceva di fare, mi avvenne qualcosa. Oh Dio, manda la luce, guardatelo che chiama. Mi chiedo perché noi, perché lo facciamo? Io apprezzo la vostra pazienza, come siamo seduti e ci aspettiamo, perché è lo Spirito Santo che cerca di far entrare qualcosa in noi. Vedete, sta cercando di introdurre qualcosa. La vostra pazienza è meravigliosa e questo fa bene. Se dite: oh, io non capisco, ma mi siederò a vederlo, devo osservarlo, Dio riempirà il mio cuore affamato che davvero si disporrà. Quando lo vedete, non aspettate un altro minuto, allungate la mano e prendetelo proprio lì. Esso sta passando, potrebbe non passare di nuovo per quella via. È così.
Amen.
Shh, proprio shh. Grazie al Signore. Avete notato? Egli ha detto di essere qui per ricevere le nostre lodi. Conoscete quel ritornello Amen che canta il fratello Zepp? Che lui Amen lo canti, vero? Bene, fratello Don, bene. Vieni, Ernie, gli daremo lode con il cantico Amen. Voi quanti lo conoscono? Oh, lo conosciamo tutti, credo. Tutta la mia chiesa lo conosce, credo. Io pensavo che forse voi... Cosa dici? Oh, fratello, non potrei condurlo io non so cantare, oh, ma penso che sarebbe bello proprio ora dire Amen a tutto quello che egli ha detto. Oh, my. Tutti, cantatelo! Oh! alziamo la mano e diamogli, ti lodiamo Signore, salvandomi e benedicendomi. Manda lo Spirito Santo Signore, vieni stasera e ogni cuore mentre lodiamo.